Allora, se c'è qualche altro intervento oppure diciamo l'ultima replica all'assessore che deve chiarire un paio di...
Nessuna prego. Replica, allora se ho detto che il fondo ho sbagliato, ci mancherebbe, probabilmente nella foga o da secca parlavamo di quello. E l'altra cosa è che mi associo a quanto ho detto, visto che mi è stato imputato all'assessore Morini e al sindaco, dico il discorso di SECAM, no, hai detto anche l'assessore e il sindaco, ovviamente la rete di SECAM, volevo solo chiarire che condividevo quanto detto dal sindaco, ecco, era la mia stessa posizione.
Sono certo che il verbale audio chiarirà chi ha detto cosa. Quindi, visto le dichiarazioni di voto ormai sono state fatte, passerei alla votazione. Chi è a favore? Astenuti?
Astenuto?
E contrari? Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli, un astenuto e 11 contrari. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, approvazione di bilancio di previsione 19-21. Lascio la parola al assessore Munarini.
Prima di entrare nella discussione dei numeri, che sarà breve comunque, vorrei dare alcuni elementi in generale di base per magari chi non ha dimestichezza con questo sicuramente ostico argomento. E quindi come avviene la predisposizione del bilancio? La bozza di bilancio in generale di previsione viene predisposta ogni anno dalla Giunta e ovviamente presentata al Consiglio, perché poi chi decide è il Consiglio. È approvata normalmente entro il 31 dicembre, almeno così prevede la norma. L'iter di approvazione generale del bilancio di previsione inizia con le proposte che arrivano da tecnico-amministrative che arrivano dagli uffici, e questi sono il punto di partenza. Poi vengono elaborate dalla Giunta e ovviamente all'interno del bilancio che viene predisposto e approvato dalla Giunta, ogni assessore è responsabile per le risorse appartenenti alla sua area di competenza. La proposta di bilancio di previsione poi così viene redatta da prima e presentata ai consiglieri comunali all'interno delle commissioni, come abbiamo fatto, e viene approvata entro, almeno il testo unico prevede entro il 31 dicembre, e ormai è stata già approvata a febbraio, è stata già rinviata al 28 di febbraio. Noi comunque, come sempre prevede virtuoso il Comune di Sondrio, approva il bilancio di previsione prima addirittura della finanziaria. Ovviamente tutto quello che oggi discutiamo corrisponde alla normativa vigente oggi, visto che non abbiamo ancora un testo definitivo, sempre riagganciandomi al fondo periferie, non avendo ancora un testo definitivo, ovviamente parliamo di una bozza di lavoro, perché ormai le proroghe sono diventate abituali e probabilmente, come ogni anno, si arriverà a approvare i bilanci maggio, qualche anno sono arrivate anche a giugno. Io vorrei solo dire una cosa, perché credo importante poi il dibattito a livello consigliare, perché è compito poi dei consiglieri approvare il bilancio, la nostra è assolutamente una proposta. Io credo che questo bilancio e quello che diciamo è stato fatto con l'assestamento, infatti paragonerò i valori di bilancio di assestamento con quelli poi di previsione, perché credo importante far capire che è un iter quello che porta poi dal bilancio di previsione a arrivare all'assestamento dell'anno successivo. Io penso che questa amministrazione sta cambiando la città in maniera significativa, ma non perché credo che chi era prima di noi ha amministrato male, ma credo veramente che si stia cambiando, e ovviamente si stia cambiando in senso positivo. Si sono fatte già, a mio avviso, tante cose, tante se ne dovranno fare. Ne voglio elencare alcune, che però devo recuperare perché vado su un altro file. Ne voglio elencare solo alcune, ma veramente a titolo di semplificazione. Ok, quelle che voglio elencare sono alcune che abbiamo fatto e che sicuramente altre che faremo. Sicuramente sotto gli occhi di tutti, e questo non è merito mio se non per la ricerca di soldi, ma per tutti gli assessori che sono impegnati in queste partite, le iniziative innovative messe in campo per il Natale, che hanno dato sicuramente maggiore risalto alla città di Sondrio, che hanno ottenuto risultati, a mio avviso, sicuramente al di sopra di ogni aspettativa. L'ottenimento di nuovi fondi regionali per i parcheggi nelle frazioni e le manutenzioni, la stretta collaborazione con l'associazione dei commercianti, degli artigiani, della Coldiretti, di tutte le associazioni e di tutti, chiamiamoli, stakeholders che lavorano sul nostro territorio, la predisposizione dei tempi previsti del piano di zona, la revisione dello che vuol dire premialità, quindi la revisione dello statuto con l'istituzione della figura del garante dei disabili, la prossima redazione del piano della mobilità e del piano per l'illuminazione per cui abbiamo stanziato i fondi, l'attenzione al mondo delle associazioni attraverso la verifica delle condizioni dell'assegnazione di sedi presso i mobili comunali, abbiamo anche in questo caso avviato l'iter, l'ammodernamento dei parcometri e l'introduzione di sistemi di pagamento smart per la sosta, molto a meno graditi dalla popolazione per quanto è stato di mio quanto sentito io, affidamento di lavori prioritari quali la sistemazione della viabilità in via Valeriana, la manutenzione di marciapiedi e pavimentazione in porfido ammalorati, gli interventi al Campo Coni, gli interventi al Palascieghi, la sottoscrizione del contratto decentrato con i dipendenti, la destinazione di risorse adeguate per il cambio del personale cessato e per l'integrazione dell'organo, la creazione del sito internet turistico, la rivisitazione del bollettino comunale, l'affidamento allo studio di fattibilità sul ponte Le Cassandre, l'analisi sullo stato di efficienza dei ponti sul Mallero. Questo è perché non credo che cioè porre l'attenzione in maniera forte sulle manutenzioni straordinarie non deve comunque allontanarci da quello che sicuramente la città, secondo me, ma credo secondo tutti noi, sta migliorando o comunque sta cambiando. Sta cambiando anche perché come ho voluto elencare quasi tutte o le principali novità che abbiamo portato e abbiamo introdotto, perché non è vero che abbiamo attenzione solo per le manutenzioni straordinarie, perché chiaramente sarebbe una cosa abbastanza banalizzante. Ci sono anche tante opere qualificanti che sono state indicate nell'elenco delle opere pubbliche, sicuramente sono tante opere importanti per la città e che sicuramente a mio avviso lasceranno sempre in un senso positivo un segno. Quindi passo veramente a un so che magari qualcuno preferirebbe una, non tutti, ma magari una descrizione più dettagliata, ma volevo fare veramente esclusivamente segnalare ai consiglieri, a mio avviso, le variazioni importanti tra l'assestamento 2018 e il previsionale di 2019. Questo perché? Perché vorrei far capire che questo bilancio è una bozza di lavoro che si porterà avanti e l'iter sarà lungo tutto l'anno e porterà a cifre, a mio avviso, comunque importanti, anche lavorando alla ricerca di risorse, che le risorse non è che sono solo le tasse che noi possiamo andare a applicare ai cittadini, le risorse possono essere, come è stato detto anche precedentemente, la collaborazione con partner privati, tra cui può essere la CSM Agam o altri enti pubblici come la provincia, la regione, il BIM, insomma ricercare le risorse necessarie poi a realizzare veramente non solo il piano delle opere pubbliche, perché il vantaggio della QST e dei fondi della QST, che per chi non lo sapesse sono dei fondi che derivano dal demanio idrico, dei canoni, dei sovracanoni del demanio idrico, possono essere utilizzati in parte corrente, quindi possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di spesa, che sempre vengono utilizzati per spese qualificanti, su questo potremmo andare a controllare, però sicuramente è una risorsa importante per tutti i comuni e sicuramente anche per il comune di Sondrio, e credo come storicamente verrà tenuto in considerazione. Allora, inizierei dalle entrate. L'avanzo di amministrazione del 2018, ovviamente assestato, parla di 1.836.945 €, mentre per il 2019 quello che ad oggi c'è, perché poi bisogna capire come verranno fatti gli ultimi impegni, parliamo di 598.000 €, quindi quasi 600.000 €. C'è un differenziale di 1.238.000 € sull'applicazione sull'avanzo. Ovviamente perché sono tanto, il grosso dell'avanzo era dovuto all'alienazione dell'ex provveditorato. Poi c'è l'FPV, sia corrente che in conto capitale. Cos'è il fondo pluriennale vincolato? È un tecnicismo, è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate, questa è la parte importante, nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi. Cioè vuol dire che noi l'abbiamo imputate su questo esercizio, ma poi sono state impegnate in questo esercizio, ma imputate negli esercizi successivi. Quindi hanno un grosso, la variazione ovviamente rispetto all'assestamento è molto importante, perché come vedete ci sono 3.288.000 € e noi arriviamo a 368.000 €. Cosa sono questi 368.000 € rispetto ai 3 milioni? Dovranno essere fatte tutte le operazioni di riaccertamento e ad oggi gli unici fondi certi sono quelli del personale. Andiamo sulla parte magari un po' più politica o interessante, che ovviamente cosa prevedono le entrate tributarie? Qualcosina in più, parliamo di 75.000 €, cioè passiamo da 15.700.000 € rotti a quasi 15.800.000 nel quello che prevediamo, perché stanno aumentando sempre per il discorso paghiamo tutti, paghiamo di meno, le entrate da accertamenti IMU. Per quanto invece riguarda il titolo secondo, questo ovviamente trasferimenti da altre amministrazioni, enti pubblici, varie imprese, rispetto all'assestamento, cioè a quello che viviamo quasi oggi, cioè che abbiamo approvato a novembre, abbiamo una riduzione di 1.262.000 € più o meno, sì, 1.262.000 €. Ovviamente per 1.075.000 la diminuzione è dovuta a contributi su progetti specifici con pari riduzione della spesa, cioè nel corso dell'anno noi andremo a richiedere dei contributi specifici che speriamo, come storicamente avviene, vengono rifinanziati. Questo appunto per farvi capire che i numeri che approviamo oggi sono un percorso, non sono la fine di questa del bilancio. Andiamo al titolo terzo, che sono le entrate da servizi per beni patrimoniali, sanzioni polizia locale, rimborsi vari. C'è una differenza in senso negativo, passiamo a 3.900.000 € rotti a 3.300.000 €, quindi un differenziale negativo di 600.000 €. 90.000 € sono contributi per la gara del gas, però che li troviamo in pari spesa. 70.000 sono minori recuperi di spese per riparti su occupanti immobili comunali. In particolare sono stati ridotte le entrate dall'ex provveditorato. Scusate che ci sono 100.000 € per affitti e biglietterie a teatro, ovviamente che probabilmente saranno riscritti, ad oggi non li inseriamo perché quando sarà avviata la stagione sapremo quanto sarà l'importo reale. 78.000 € da codice della strada, 44.000 € per minori rimborsi personale comandato, 62.000 € per minori IVA credito, 106.000 € per minori dividendi, 30.000 € di minori rimborsi comunità montana per partecipazioni su mutuo completamente ammortizzato, perché era un mutuo in compartecipazione con la CM e i 30.000 € ovviamente non ci verranno più trasferiti, perché ovviamente la stesura del bilancio di previsione non era ancora stato approvato il piano industriale via CSM Agam e quindi non sapevamo quanti dividendi sarebbero stati distribuiti. Tenete in considerazione che quando si predispone il bilancio di previsione ovviamente si utilizzano dei criteri prudenziali. Andiamo invece sulle variazioni sulla parte spesa, che ovviamente non possono eccedere le variazioni della parte entrata. Abbiamo spese correnti in diminuzione per 2 milioni, Ovviamente le riduzioni sono correlate alle minori entrate che abbiamo inserito, ovviamente molto spesso si tratta di spese che verranno rifinanziate a seguito di conferma di trasferimenti correlati, cioè sono spesso spese entrate ripetitive che però devono essere riconfermate a cui corrispondono spese ripetitive. Per quanto riguarda la spesa per gli investimenti abbiamo una riduzione di 5 milioni, lo stanziamento aumenterà per effetto della reimputazione del fondo pluriennale in sede consuntivo, che è il famoso FPV che vi ho detto in parte di entrata. Per quanto riguarda il titolo terzo, vabbè, abbiamo una buona notizia, nel senso che ci sono 81.000 euro in meno perché abbiamo mutui in scadenza al 31/12/2018 e quindi probabilmente, se non per il 2019, per il 2020 sicuramente si potrebbero aprire la possibilità di accendere nuovi mutui per investimenti. Ecco, io vorrei no, non li ho inseriti, no, perché questa bozza di bilancio era prima dell'approvazione del piano industriale e quindi non sapevamo quanti dividendi ci verrebbero. L'ultima cosa che volevo dire è che poi lasciamo spazio al dibattito e ogni assessore poi è pronto a rispondere a qualsiasi domanda sia io che gli assessori volete porre.
Volevo solo aggiungere un particolare, ho chiesto all'assessore Monarini conferma, nel bilancio non è previsto l'aumento di dividendo che la CS Agam darà perché il bilancio è stato steso prima dell'approvazione del piano industriale, quindi la previsione era di un dividendo pari al 40% distribuito tra tutti i soci pari al 40% dell'utile, in realtà il Consiglio di Amministrazione ha deciso dare un dividendo del 100% per 3 anni, proprio per aiutare i comuni. Quindi le previsioni che noi abbiamo lì sono molto cautelative perché il contributo che arriverà dal CS Agam dovrebbe essere più del doppio di quello previsto.
Grazie, se ci sono... intervento consigliere Di Zinno.
No, semplicemente una domanda per capire come vogliamo trattare questo punto 10, che quindi rivolgo a lei, al Presidente, direttamente. È stato esposto tutto dall'assessore al bilancio Monarini o poi ogni assessore, in base alla sua delega, in base alla sua competenza, in base al potere di spesa che ha, ci spiega che cosa è stato fatto e che cosa ha intenzione di fare, oppure siamo noi che dobbiamo fare le domande agli assessori? Non ho capito, perché è sempre stata buona consuetudine che ogni assessore, visto che ci sono degli assessori che in commissione non hanno assolutamente spiegato cosa vogliono fare dei soldi che hanno a disposizione, è sempre stata buona consuetudine che ogni assessore in relazione alla sua parte spiegasse che cosa vuole fare. Semplicemente questa domanda per poi capire come procedere. Grazie.
Allora, ordine dei lavori. L'esposizione generale è stata fatta dall'assessore di riferimento al bilancio. Poi, come ha detto l'assessore, per eventuali chiarimenti gli assessori sono qui a disposizione per integrare o sciogliere o risolvere qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza sulla spiegazione del bilancio. Quindi... siamo a disposizione, sono a disposizione, se ci sono altri interventi, sono a passo direttamente alla votazione. Consigliere Di Zinno.
Scusi un secondo, scusi Presidente, no, volevo capire, noi abbiamo visto i numeri, abbiamo ascoltato le commissioni, sarebbe interessante... e appunto ripeto buona consuetudine che ogni assessore, visto che l'assessore al bilancio Monarini ha detto che sono state fatte tante cose in questi 6 mesi e tante cose ci saranno da fare, sarebbe non dico magari appunto gli assessori che hanno già parlato, ma assessori che hanno una parte di competenza, hanno delle deleghe del sindaco, che ci spieghino quali sono le tante cose da fare. Tutto qui, grazie.
E allora ripeto, l'ordine dei lavori ha previsto l'esposizione da parte dell'assessore di riferimento, nelle commissioni è già stato illustrato, in tutte le commissioni è già stato illustrato il bilancio, quindi qui questa sera andiamo avanti su questa linea. Quindi, ripeto, se ci sono degli interventi, anche sui singoli capitoli o sui singoli argomenti, se no io porto la votazione. Consigliere Cotelli.
Presidente, giusto per capire, non è vero che il bilancio è stato spiegato in dettaglio nelle commissioni. Le posso assicurare che moltissime voci di bilancio e moltissimi servizi non hanno avuto nemmeno una parola da parte dell'assessore competente. Non sappiamo nulla in merito alle politiche giovanili, non sappiamo nulla in merito alle politiche sulla famiglia, non sappiamo nulla in materia di ambiente, non sappiamo nulla in merito ai tempi di conciliazione famiglia-lavoro, non sappiamo nulla sul personale, potrei andare avanti all'infinito. Non abbiamo una informazione, abbiamo delle poste di bilancio e non c'è stata un'indicazione di tipo politico su come queste poste di bilancio si traducono in programmi e obiettivi. Non mi sia ricevibile la richiesta di fare delle domande generiche. Bene, parliamo delle politiche sulla famiglia. Assessori, prego. Mi pare che sia compito della Giunta quello di spiegare quali sono gli obiettivi politici, perché è vero che abbiamo in questi giorni va molto di moda oggi è la giornata del foglietto con le cose con scritto fatto, lo dico all'assessore Munarini, sono meno conciliante di prima, ma non si esaurisce così la spiegazione in merito a un bilancio preventivo che coinvolge l'intera azione dell'amministrazione comunale per l'anno 2019 e non solo.
Consigliere Songini aveva chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente, ma io trovo a questo punto vergognoso che ci siamo trovati nelle commissioni con alcuni assessori, perché come ha detto già il consigliere Cotelli, non tutti gli assessori hanno parlato nelle loro commissioni, almeno parlo per quelle dove ho partecipato io. E chi ha parlato, magari c'è anche chi ha detto avete ricevuto il materiale a casa se avete domande da fare. Cioè, voglio dire, se siamo qui l'assessore Munarini, ma non solo lui, anche prima Massera, eccetera, abbiamo fatto tante cose, poi però stiamo riflettendo, dobbiamo pensare, cioè vorrei capire, perché è veramente vergognoso che non abbiate nulla da dire sulle vostre intenzioni, perché allora il programma elettorale è stato portato pari pari nelle linee programmatiche, nel DUP. Il DUP che è allegato al bilancio di questa sera è ancora pari pari il programma elettorale, non solo. Potevate almeno ammettere che il garante dei disabili è stato istituito, perché nel vostro DUP ancora stasera c'è scritto istituiremo la figura del garante dei disabili. Allora io direi che dovreste fare un po' di più compitini a casa, perché noi quando è stata fatta delle commissioni, cioè è stato previsto nel regolamento questa figura, non è ancora stata nominata la persona, e però direi, visto che l'anno scorso la minoranza se n'è andata la catichella alla discussione sul bilancio preventivo, noi comunque lo abbiamo illustrato, anche se c'erano dei banchi vuoti, e lo trovo veramente offensivo nei nostri confronti che ci si dica fate domande. No, voi ci dite cosa avete intenzione di fare in questa città per i prossimi anni, e noi giudicheremo, perché noi siamo qui a fare questo, non a prepararvi la pappa. Veramente è una situazione che era inaspettata e inconcepibile. Grazie.
Sospendo i lavori 10 minuti, chiedo di riunire capigruppo e poi decidono come procedere con i lavori. chiedo ai consiglieri di rientrare in aula e prendere posto, così ricominciamo. Siamo tutti, riprendiamo. Ho ricevuto da parte dei capigruppo l'indicazione di far esporre agli assessori gli argomenti. Prima inizia il sindaco che ha una comunicazione e poi iniziamo con il giro degli assessori. Prego.
In questo intervallo mi sono informato, ho ricevuto un'informazione dal Senato. Il maxi emendamento presentato dalla maggioranza di governo contiene, come previsto, tutto quanto concordato con ANCI rispetto al bando periferie. Adesso speriamo che l'Aula non stravolga l'emendamento, diciamo.
Quindi adesso iniziamo così direi con l'assessore dell'Erba, prego.
Buonasera a tutti. Allora, le mie deleghe che mi sono state assegnate dal sindaco riguardano le pari opportunità, l'organizzazione personale del comune e gli uffici demografici. Allora, comincio con lo spiegarvi la parte che riguarda gli uffici demografici. Come sapete, gli uffici demografici si occupano di tante cose. C'è l'elettorale, ci sono tutte quelle posizioni che bisogna assolvere da parte dei cittadini, che sono le carte d'identità, non sto a elencarle tutte. Comunque c'è un bel da fare in quell'ufficio. È un ufficio che comunque lavora bene, riesce a evadere praticamente il 98% delle sue pratiche mensilmente. C'è una collaborazione proficua tra tutti i dipendenti e quindi noi da subito siamo riusciti a lavorare molto in sintonia. Gli uffici demografici hanno un loro bilancio, se volete dare un'occhiata potete vedere che ci sono molte cifre che per esempio quest'anno ci sono, non ci saranno l'anno prossimo, per esempio quelle che riguardano le elezioni politiche regionali. Sono invece state messe a bilancio le future elezioni europee e anche la possibilità di avere magari dei referendum, e quindi sono state postate queste risorse sono postate in bilancio, ma c'è praticamente un giro perché vengono poi il comune ritorna ad avere dallo Stato e dalla Regione quelle che sono tutti gli importi che servono per svolgere tutte le attività inerenti alle elezioni. All'ufficio demografico quest'anno abbiamo introdotto, i ragazzi hanno lavorato alacremente e sono riusciti a portare a termine il lavoro per l'anagrafe nazionale, il che vuol dire che un cittadino che fosse del comune di Sondrio ma si trovasse per esempio non so a Roma e necessita di un documento che si rifà al suo comune di residenza lo può chiedere direttamente in quell'ufficio e telematicamente viene assolta questa pratica. Una cosa che fino a quando non c'è stato l'anagrafe nazionale era impossibile fare, viaggiava tutto quasi per cartaceo, per cui bisognava fare la domanda in comune, poi il comune avanzava la richiesta all'altro comune, che rilasciava il certificato, che poi per cartaceo tornava al primo comune, quindi si perdevano un sacco di giornate di tempo. Invece con questa novità è una cosa praticamente ipso facto. Questo è un lavoro che è stato fatto dagli uffici. Altra cosa che è stata fatta dagli uffici demografici è il censimento, che come sapete da quest'anno non è più decennale ma sarà è istituito ogni anno. L'Istat quindi non lavora più su tutta la popolazione ma solamente su famiglia, campione, e quindi anche questo è stato svolto dagli uffici demografici. Stiamo attuando in questi giorni invece la procedura per concludere quello che è il registro della residenza permanente, che è stato richiesto perché questo registro permette, in caso di necessità di un cittadino, di non togliere la residenza dal comune dove solitamente abita, ma per necessità indipendenti dalla sua volontà o comunque o per lavoro, perché deve seguire dei familiari che si trovano in un altro comune o perché si deve spostare per altre motivazioni, non c'è la necessità di chiedere una nuova residenza, il che comporterebbe tutta un'altra serie di preoccupazioni, perché se tu togli la residenza la tua casa non è più prima casa ma diventa seconda casa. Quindi invece, facendo questo registro di residenza temporanea, queste preoccupazioni vengono non ci sono più. Per quel che riguarda sempre l'ufficio demografico, si occupa anche della questione cimiteriale, quindi il comune di Sondrio, oltre ad avere il cimitero cittadino, ha quello delle frazioni. A Triangia c'è il cimitero, Mussini Sant'Anna c'è un cimitero, Ponchiera c'è un altro cimitero. Anche questo fa capo agli uffici demografici, quindi voi dovete sapere che ogni cimitero necessita di tante problematiche. Vi posso per esempio dire che stiamo lavorando sul cimitero di Sondrio, abbiamo rimesso a nuovo l'ufficio degli operatori, che è a tutti gli effetti un ufficio anche per l'utenza. Il cimitero di Sondrio dispone di due bagni, stiamo attrezzando il bagno per i visitatori, per i disabili, quindi una nuova collocazione, un nuovo inserimento. Stiamo lavorando per fare un censimento di tutte le tombe storiche che ci sono, e anche di tutte quelle cappelle che sono state costruite ex novo per la richiesta, insomma, di cittadini che vogliono pensare ad acquistare, ad avere incomodato per i 99 anni la cappella. Un'altra richiesta che ci viene sollecitata e che quindi dovremo evadere è quella di collocare dei nuovi loculi che serviranno per contenere le ceneri, perché attualmente la zona di vita cinerario è assolutamente triste, e diciamo anche che le persone che la devono raggiungere non sono particolarmente contente di dove sono state dislocate. Su altri cimiteri posso dirvi che abbiamo fatto dei sopralluoghi per sistemare i vialetti del cimitero di Ponchiera, lì la richiesta anche lì è di avere dei loculi per le ceneri, addirittura la campana dismessa del Fossati, che è stata presa in carico da un signore di Arquino. Stiamo predisponendo un supporto, perché ci è stato chiesto di metterla nel cimitero, come c'è la campana nel cimitero di Sant'Anna. Quindi questo riguarda per gli uffici demografici. Scusate se mi sono scordata qualcosa, casomai se avete domande vi posso rispondere. Per quel che riguarda invece il personale del comune, voi sapete che in questi anni con il patto di stabilità non è stato possibile accedere a delle nuove assunzioni. Ormai il patto di stabilità si è concluso e quindi noi abbiamo già per il 2019 molti impiegati e molte figure che andranno in pensione. Abbiamo già fatto dei concorsi per assumere dei nuovi vigili, perché l'organico è assolutamente sottorganico, e quindi pochi giorni fa sono stati assunti 5 vigili. È stato fatto anche un concorso per amministrativi e anche lì dalla graduatoria sono emerse le 5 prime persone che si sono che hanno avuto i migliori risultati, prenderanno servizio dal 1° di febbraio. Quindi molto probabilmente in quello che riguarda il bilancio del personale ci saranno dei numeri che non coincideranno. Per esempio il segretario è andato in pensione e proprio 15 giorni fa ci ha salutato. È stato aperto il nuovo bando per il segretario comunale e stiamo ricevendo delle numerose domande per prendere servizio a Sondrio. Direi che l'ultima... volevo anche dire che è stata fatta una... Scusatemi, non mi ricordo il termine. Come si chiama, Livio? Quella degli impiegati, della progressione orizzontale. Si è arrivati alla definizione della progressione orizzontale di molte figure che lavorano nel comune e c'è stata anche la concertazione per quel che riguarda la parte dei dirigenti. Vi ricordo che i dirigenti del comune di Sondrio sono 3, sono il dottor Livio Tirone, l'ingegner Venturini e la dottoressa Casali. Mi sembra di non dover dire altro se non il pezzettino che riguarda la delega alle pari opportunità. Prima non sono intervenuta, posso dire adesso. Allora, quel che riguarda, io mi occupo in particolare di quello che è la rete antiviolenza. La rete antiviolenza è stata voluta dalla Regione Lombardia, ma l'avete già sentito, ve l'ho già spiegato in un precedente Consiglio Comunale. Noi abbiamo avuto martedì scorso un incontro con la rete interistituzionale, rete alla quale fanno capo tanti soggetti che hanno firmato questo protocollo. Abbiamo avuto risposte dalla regione. Allora, qui lo dico anche se la consigliera Di Zina, la consigliera Songini l'ho già spiegato. Allora, per quel che riguarda il famoso appartamento di cui si faceva capo, questo appartamento si trova nello stesso stabile di dove c'è lo sportello del Coraggio di Frida, che è il luogo deputato per accogliere prima le donne telefonicamente e poi in maniera diretta cominciare i colloqui. Quindi questo appartamento è destinato ai colloqui protetti, perché la sala che adesso dove si trova lo sportello è un ambiente unico ed è poco idoneo a fare dei colloqui. Un'altra cosa che mi era stata chiesta è che in caso di necessità dell'urgenza, quindi di notte per esempio, la donna che si purtroppo reca al pronto soccorso ha comunque una sala nella quale lei può trascorrere la notte, perché il luogo deputato all'accoglienza delle donne con o senza minori è il come si chiama? A Traona, il rito Atonoli, che è una un luogo deputato proprio per accogliere. Un'altra situazione di urgenza che può concretizzarsi durante la notte, pensiamo a una donna che esce di casa perché è in una situazione difficile da sola con i bambini, è stata fatta una convenzione con degli alberghi su tutta la provincia, che hanno sempre, avranno sempre di notte a disposizione una camera per accogliere la donna in difficoltà. Attualmente è solamente Bormio che non ha dato il nominativo di un albergo dove poter accogliere la donna anche in piena notte, senza dover chiedere. Le forze dell'ordine sanno già in un caso così dove andare e far ospitare la donna fino alla mattina. Un'altra cosa importante che vorrei sottolineare, che è uscito da questo progetto, è quello che attualmente Regione Lombardia finanzia anche due cose importanti. Una è il reintegro o l'integrazione della donna nel mondo del lavoro. Quindi si sta lavorando, si sono già presi accordi con tutte quelle che sono quelle agenzie che si occupano di inserimento lavorativo. È chiaro che le donne avranno un trattamento con più sensibilità, perché bisogna sapere anche valutare la donna in che contesti verrà presentata per il lavoro. Ultima cosa è, a fianco dell'inserimento lavorativo, si troveranno anche degli alloggi che saranno deputati ad accogliere queste donne che, terminato il loro percorso cominciato dallo sportello di Frida con le operatrici accompagnate dalla psicologa e poi dal medico e poi da tutto quello che ne consegue, arrivata al termine potrà davvero ricominciare a vivere una vita in tranquillità. Ultimo, ma non ultimo, proprio durante la rete che c'è stato martedì scorso, abbiamo avuto un incontro anche con l'Ordine degli Avvocati, i quali ci hanno fatto notare come va bene tutto il percorso fatto con attenzione sulle donne, con sensibilità e tutto, ma nel momento in cui una donna si presenta in tribunale, come ha detto l'avvocato, non sono parole mie, l'ha detto l'avvocato, al di fuori dell'aula dove poi deve entrare per il procedimento, per la causa, lì fuori è un mercato, ripeto, l'ha detto l'avvocato, e quindi si cercherà di avere una saletta predisposta per accogliere la donna nel momento precedente a quella di entrata nell'aula dal giudice. Io ho finito, se qualcuno di voi ha qualche domanda sono a vostra disposizione.
Grazie assessore, passiamo all'assessore, facciamo l'esposizione di tutti gli assessori, poi facciamo la discussione generale. Assessore Rossatti, prego.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda le deleghe a me assegnate, allora io partirei dalle frazioni. Purtroppo sulle frazioni non ho nessun capitolo assegnato, in quanto tutto è assegnato sul capitolo delle manutenzioni. Per quanto riguarda la protezione civile, io ho un capitolo di 15.000 euro che riguarda un contributo di convenzione con l'Associazione Antincendio Boschivo e Protezione Civile. Da quest'anno è stato incrementato, fino all'anno scorso era 13.000 euro, da quest'anno è diventato 15.000 euro. Questo perché Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale di collaborazione col Comune di Sondrio. Garantisce una pronta reperibilità in caso di preallarme e allarme. La manutenzione di tutto quello che è il materiale necessario in caso di calamità naturale, oltre ad avere del personale che tiene costantemente aggiornato e preparato. Per quanto riguarda invece le politiche giovanili è il settore un pochettino più ostico, nel senso che purtroppo le politiche giovanili è il settore che mi riguarda che risente maggiormente della carenza di personale. Infatti fino all'anno scorso c'era una dipendente dell'ufficio delle politiche giovanili e sociali che si occupava a tempo pieno delle politiche giovanili. Per problemi familiari, per problemi di salute ha chiesto lo spostamento ad altro settore, quindi attualmente delle politiche giovanili se ne occupa il dottor Verlin insieme alla dottoressa Negri. Per quanto riguarda questo capitolo di mia competenza, noi nel 2018-2019 prosegue la convenzione con l'associazione Alpinscena. Come ben sapete, l'associazione di Alpinscena è un'associazione che comprende sia soci privati, quindi persone fisiche, che altre associazioni, che presentano dei progetti all'interno delle scuole, che vengono appunto finanziate con questa convenzione di 22.000 euro, che scadrà a luglio 2019, unitamente ad altri due progetti che i soci di Alpinscena presentano al Comune. Ad oggi sono state presentate alcune proposte, abbiamo inoltrato ai soci dei chiarimenti, in quanto le proposte non erano a nostro avviso complete di tutta la progettualità. Per quanto riguarda appunto Alpinscena, vi ho detto che ha al suo interno un rappresentante del Comune, fino a pochi mesi fa era il dottor Verri che rappresentava il Comune, da pochi giorni a questa parte fa parte della rappresentanza del Comune il consigliere Motta. Allora, un'altra voce, sempre all'interno delle politiche giovanili, abbiamo in essere la convenzione con l'associazione Proscenio, che si occupa della gestione del policampus, quindi una gestione degli affitti delle sale, le sale che vengono utilizzate per compleanni o incontri, piuttosto che la sala musica e l'auditorium. Purtroppo sull'auditorium, facendo un'analisi delle entrate, si è visto che negli ultimi anni le entrate sono notevolmente diminuite. Infatti nel bilancio è stata messa una diminuzione di entrata di circa 10.000 euro. Sempre nel discorso di politica giovanile e quindi nel capitolo a me assegnato ci sono tutto quello che sono gli appalti per le pulizie, la sicurezza del policampus. Proseguendo sui capitoli a me assegnati, ci sono 32.000 euro del progetto scuola, sono sui miei capitoli, ma è competenza dell'assessore Fratta. Comunque vi accenno due cose. In questi 32.000 euro sono allocati i due progetti di assistenza extrascuola, uno quello che viene svolto dai salesiani e l'extrascuola dell'associazione Spartiacque. Entrambe queste associazioni svolgono attività di aiuto allo studio, seguendo studenti sia delle medie che delle superiori, in particolare soggetti seguiti dai servizi sociali. La maggior parte dei ragazzi che usufruiscono di questi servizi sono affiancati o comunque suggeriti dai servizi sociali in quanto aventi problematiche legate alla famiglia. Unica variazione di rilevanza per il 2019. Non è stato rinnovata la convenzione col Solco per quanto riguarda l'Informa Giovani. Perché? Purtroppo è venuta a mancare la disponibilità degli spazi all'interno della biblioteca. Infatti il responsabile della biblioteca, il dottor Stiglitz, ha richiesto questi spazi vista la mole di libri giacenti nei magazzini e non potendoli esporre c'è una carenza di spazi che impediscono a questi libri di essere affittati e consultati. Oltre a questo problema di spazio, la precedente amministrazione aveva deciso di allocare l'Informa Giovani al terzo piano della biblioteca, cosa che noi non riputiamo di grande visibilità per un ragazzino che comunque ha delle necessità, dover andare a cercare o comunque chiedere informazioni all'interno della biblioteca per poi raggiungere l'Informa Giovani. Per quanto riguarda appunto la futura destinazione di Informa Giovani, come giunta ci stiamo impegnando a cercare nuovi stimoli e comunque nuove idee per andare incontro alle esigenze concrete dei ragazzi. Purtroppo stiamo vivendo un periodo dove i giovani possono essere ricchi materialmente, ma hanno una povertà di forse valori o di assistenza e aiuto nelle piccole cose di tutti i giorni. Per questo si è deciso di sospendere naturalmente temporaneamente questo servizio, per poi andare anche al di fuori della nostra città a cercare un confronto per un servizio più efficiente e più efficace. Se qualcuno ha domande, sono disponibile.
Grazie Assessore Rossappi. Assessore Mazza, prego.
Ecco, buonasera. Buonasera. Senz'altro uno di quelli che è stato un po' laconico nella commissione sono stato io, mi rendo conto, ma per un semplice motivo: il bilancio del mio assessorato è molto rigido e presenta pochi spazi, soprattutto al momento in cui io sono entrato, no, a metà del corso dell'anno. Sono spese storiche riportate per voci che difficilmente si prestano, ecco, a delle variazioni: stipendi del personale, oneri, manutenzioni di segnaletica, sono importi. Una voce importante sono 4 milioni di euro, però sono i corrispettivi che noi diamo a SECAM in funzione di un contratto, per cui è molto difficile inserirsi. Poi dirò due cose relativamente a quello che si cerca di fare. Do una specifica rispetto a una voce in cui mi era stato chiesto in commissione e non avevo saputo dire nel dettaglio. Ecco, c'erano 75.000 euro di corrispettivi di gestione dei parcheggi cittadini in gestione a Mazal, e che poi andavano a zero. Ecco, si diceva perché Mazal appunto non è più un partner nostro, e in effetti è così. Poi ho verificato, questi soldi dovuti sono lì congelati, però a fronte di un credito che noi vantiamo nei confronti di Mazal superiore. In ogni caso la definizione della controversia ci farà sapere, ecco, come andranno questi soldi. Per il resto dico alcune cose in relazione a quello che è in programma, no, per quel che compete il mio assessorato, che è urbanistica, ambiente e mobilità. Sono voci che magari i progetti in programma magari non compaiono adesso nella previsione di bilancio, perché come dicevo il bilancio è un po' rigido, e l'obiettivo principale, la fatica, è trovare le risorse. Per esempio nel settore mobilità, cioè a metà fra l'urbanistica e la mobilità, il piano urbano del traffico, ne abbiamo parlato prima, siamo riusciti a mandarlo avanti, ma ricorrendo a risorse non del mio bilancio, ma a quelle della polizia locale, ecco, per esempio. Adesso abbiamo in programma per l'anno prossimo di mettere in studio una variante al piano di governo del territorio, e questo lo vogliamo fare anche perché è necessaria. Il piano di governo del territorio risale al 2011, poi è stato revisionato nel 2014, richiede un aggiornamento, però al momento io non dispongo delle risorse necessarie, quindi l'obiettivo è quello. E come quello ci sono tante altre pianificazioni. Ritengo che il mio assessorato, un po' per sua natura, un po' forse anche una mia visione che risponde alle nostre linee programmatiche, sia particolarmente destinato alla pianificazione, alla programmazione. Quindi noi vogliamo mettere in atto questi strumenti pianificatori, e ce ne sono tanti e fondamentali e anche urgenti. Qualcuno è stato citato prima: il piano dell'illuminazione, che risale al 2005, il piano del verde, che risale al 2005, la variante al PGT, il piano urbano del traffico, pure risalente al 2005, E queste sono cose tra le altre. Posso andare avanti a citare un po' quello che stiamo facendo. Prima si parlava dell'area per manifestazioni, ci stiamo muovendo per trovare le aree. Le aree sono state individuate dal piano di governo del territorio, sono state individuate non solo come area, diciamo, a ampio raggio, ma anche proprio i lotti che sono oggetto di una permuta che dovrebbe farli arrivare al comune, però subordinata all'approvazione di un piano attuativo che adesso è in stand by. Quindi sono situazioni che noi stiamo monitorando, che stiamo incentivando per portarle alla risoluzione, ma che richiedono dei tempi che non dipendono da noi. Per quanto riguarda l'ambiente, anche ci stiamo muovendo. Vabbè, sul lato del verde, manutenzione sentieri, discorso accennava prima il sindaco, filiera bosco legno, abbiamo avuto già degli incontri, stiamo istituendo dei tavoli con vari operatori, la Coldiretti, con la comunità montana, che tra l'altro ha redatto il PIF e il PAF, sembra, però sono il piano di assestamento forestale. Noi abbiamo anche come comune delle proprietà in montagna, per esempio, e poi legato all'ambiente c'è tutto il discorso della pulizia urbana. Per questo mi sto muovendo per acquisire, per esempio, dei macchinari di nuova generazione, quindi ecologici, elettrici, e che svolgano una funzione particolare per la pulizia della città. Naturalmente anche per questo io non ho fondi a bilancio e mi devo interfacciare con SECAM, e quindi questa interlocuzione è un po' complessa, come potrete immaginare, perché di fatto io devo chiedere che loro mi vengano incontro rispetto alle nostre esigenze manifestate, ma non è così automatico. Comunque sono cose che non possono comparire qui dentro. Riguardo alla mobilità, anche stiamo sviluppando una linea che porti verso una mobilità sostenibile. Vorremmo, per il trasporto pubblico cittadino, dei mezzi elettrici, li abbiamo già chiesti, delle navette che colleghino il centro con i parcheggi di cintura, fare dei nodi di interscambio. Tutto questo è collegato al tema, e se ne è parlato in questi giorni anche in modo magari un po' polemico, del piano della sosta, che è collegato poi agli esiti dello studio sulla viabilità. Stamattina sono stato in provincia all'agenzia di bacino di trasporto pubblico locale, è stato approvato il nuovo piano di bacino che entrerà in funzione l'anno prossimo per la città di Sondrio. Poi ci sarà a fine dell'anno prossimo la scadenza del contratto con l'attuale gestore, e quindi poi si potranno prospettare anche nuovi scenari. Senz'altro un dato certo è che i percorsi dei mezzi urbani cambieranno, no? E questo è stato definito dall'agenzia di bacino, ma in funzione di questo poi si potranno prendere delle iniziative che vanno in quella direzione. Abbiamo parlato, città ecologica, smart city, abbiamo parlato prima per l'illuminazione, ecco, ho dimenticato, ma l'avevo già accennato prima, la redazione del DAIE anche, è molto importante, anche per questo devo trovare le risorse. Non so, ma mi fermo qui, poi eventualmente. Ah sì, l'ho accennato prima, per l'illuminazione stiamo, diciamo, avendo contatti frequenti con la CSM Agam per avere un partner che ci possa sostenere appunto nella realizzazione di questi progetti anche ambiziosi, ma che sono molto costosi, e quindi in partenariato questo è possibile. Grazie.
Grazie Assessore, la parola all'Assessore Di Asio, prego.
Buonasera a tutti, per me è l'esordio, quindi formalmente vi devo il rispetto dovuto e saluto tutti i consiglieri. Per quanto riguarda, diciamo così, l'illustrazione del nostro bilancio, io ho la presunzione di ritenere che il lavoro che sia stato fatto in commissione possa considerarsi ampiamente esaustivo, quindi eviterei una enunciazione numerica capitolo per capitolo, in quanto peraltro insomma è abbastanza corposo, e mi limiterei ad evidenziare un pochino, come richiesto, quella che è la linea di tendenza su quelli che sono le due deleghe che mi sono state attribuite, quindi sport, turismo e sviluppo di politiche di sviluppo territoriale, che è un po' omnicomprensivo. Per quel che riguarda la parte di bilancio relativa allo sport, come direi che è plasticamente si può evincere dalla lettura semplice dell'intestazione dei capitoli, per la maggior parte esso si compone di quelle che sono le spese sia di natura manutentiva che di natura gestoria, ovviamente di impianti e di campi, quindi di impianti sportivi comunali e campi sportivi comunali, o meglio, per essere precisi, campi sportivi che non sono dati a regime di convenzione a società sportive, tanto per chiarire il campo CONI è del comune ma è in convenzione con la società sportiva, così come il rugby, il campo da rugby e tutta la relativa area, sui quali quindi si lavora in un regime di convenzione e le relative risorse sono appostate in uno specifico capitolo che ne prevede una parte per la piscina, che ha un costo, diciamo così, rilevante, che è 190.000 euro, che sui prossimi tre anni vedrà ovviamente l'aumento per adeguamento dell'Istat, mentre l'altro capitolo, che si compone per 180.000 euro appunto, è comprensivo di quelli che sono gli emolumenti dovuti in forza appunto delle convenzioni in essere con il calcio, con il rugby e con la provoco anche di Triangia, che ci aiuta a mantenere il campo ma anche l'area verde, l'area giochi immediatamente in prossimità della struttura. Il resto, le entrate maggiormente che possono derivare sono i proventi ovviamente dalla gestione delle nostre palestre, che generano introiti per 60.000 euro circa, anche se ovviamente le somme vengono appostate prudenzialmente, perché l'ultimo dato che ci hanno fornito gli uffici parlano indicativamente a ottobre, che era l'ultimo dato disponibile, metà ottobre, fine ottobre, un introito di 51.000 euro all'incirca di quelli che possono essere le somme che si ricavano dalla gestione delle palestre. Palestre che, tanto per evitare equivoci, sono due comunali, sono Palascegli e la Torelli, mentre le altre sono, diciamo così, gestite dal comune per via di un rapporto convenzionale che c'è con la provincia, la quale mette a disposizione del comune gli impianti affinché, fuori dall'orario scolastico ovviamente, le nostre società sportive ovviamente le possano occupare per svolgere la loro attività. È evidente che la natura, o meglio l'ammontare complessivo dell'introito che deriva dalla gestione delle palestre, è influenzato dal fatto che nel nostro regolamento sono previste, come è giusto che sia trattandosi di sport che ha una rilevanza fondamentale anche sociale per la vita della nostra città, dovuto al fatto che per la maggior parte si concentrano e diciamo si trovano la risorsa principale in tariffe che sono molto convenienti per chi pratica sport. Sono le tariffe che vengono definite addestrative, sia per i giovani che per i giovanissimi, le quali giustamente hanno un costo orario molto limitato, questo perché è del tutto evidente che si va nel senso di favorire la pratica sportiva per quanto più possibile. Per quanto riguarda invece l'altra parte, che è quella, diciamo così, più può essere complessivamente considerata come turismo, e in questo senso ruberò anche un po' di spazio alla mia collega Canovi, perché impropriamente nell'ambito del bilancio afferente le deleghe del sottoscritto è previsto anche il capitolo, il mitico 8401/101, che invece è quel calderone in cui finiscono, a mio giudizio, delle poste su cui poi vorrei per l'anno prossimo che venissero, diciamo così, messe meglio a bilancio, perché secondo me è un po' improprio a inserire all'interno di questo mega capitolo, insomma, eventi che stanno insieme ma, come dire, non hanno molta affinità, cioè wine trail e formaggi in piazza, io non le vedo tanto, come dire, che sia corretto che vengano inserite all'interno di un unico capitolo, però questa è una questione tecnica che cercheremo di risolvere. All'interno di questo, tra virgolette, maxi capitolo, appunto, lì si trovano appostate tutte le somme che il comune spende per l'organizzazione di eventi, escluse quelle più propriamente sportive. Tanto per fare un esempio, c'è Wine Trail ma non c'è Soran. Soran è nel capitolo apposta, che è quello che peraltro potete rilevare dal bilancio, avrà un piccolo incremento sulla previsione del triennio, passerà da 9 a 14.000, perché vogliamo vedere attraverso questo strumento se riusciamo un pochino a collaborare con alcune società per sostenerle un po' di più nell'ambito dell'organizzazione di alcune manifestazioni sportive. Il capitolo ha un piccolo delta, nel senso che in realtà, se vedete, la competenza 2018 è superiore rispetto al previsionale dei prossimi tre anni, ma per il semplice fatto che poi sull'anno, quindi sulla competenza dell'anno specifico, vengono ovviamente possono essere appostate delle risorse che sono ad esempio delle una tantum, che possono venire da altri enti che magari su richiesta contribuiscono e aiutano il comune nel sostenere quelli che sono alcune nostre attività, alcuni nostri eventi. Nell'ambito di, come dire, approfitto per, diciamo così, rendere edotti tutti i consiglieri, come già è stato fatto in commissione, che ovviamente la valutazione che si sta facendo è se a parità di risorse disponibili possono più o meno essere gestite differentemente queste risorse, affidando magari per alcuni singoli eventi qualche incarico a soggetto esterno per vedere se appunto la risorsa che viene destinata per un singolo evento possa in qualche modo essere implementata mediante un rapporto di natura convenzionale con qualche soggetto privato. Però nulla è stato deciso, però visto che in commissione era stato affrontato il tema, mi sembrava anche giusto esporlo a tutta l'Aula e tutto il Consiglio. Dovevo una risposta all'assessore Cotelli sulla convenzione con la Box Inferno, che sono andato a rivedere perché era rimasta un po' sospesa, 5 anni la durata dalla data della sottoscrizione. La somma che viene messa di 2.000 euro che non trova ripetizione nel triennio è perché il Comune in convenzione si è impegnato, diciamo così, a tenere indenne o comunque a contribuire nei confronti dell'associazione per quelle che sono le spese condominiali che via via sostiene ogni anno, quindi è tutto evidente che le appostazioni variano perché sono piuttosto aleatorie e quindi troveranno poi la risorsa in un capitolo attinente più alla parte finanziaria non prettamente sportiva. Concludo in ultimo col capitolo promozione territoriale e marketing, che noterete ha una diminuzione consistente, questo è tutto al fatto che è andato a esaurimento il bando di Regione Lombardia che ha portato all'InfoPoint. Le somme appostate sui prossimi tre anni sono 33.000 euro per anno e per la massima parte coprono i costi che InfoPoint richiede per la gestione, che devono essere attinte quasi per la totalità da una convenzione con una cooperativa che è Macchine Celebi. Per cui all'interno della previsione di 33.000, 21.000 indicativamente è la quota parte che assorbe il costo, diciamo così, del personale, anche se è proprio definirlo tale, per il funzionamento di InfoPoint, per cui prudenzialmente sono state appostate risorse per un monte ore di 1.500, 1.000 indicativamente per le ore settimanali più 500 per le ore nel weekend, anche se poi nel corso dell'anno si tende a lavorare un pochino per liberare risorse da questo capitolo perché c'è una convenzione costata del vino, o piuttosto magari potrebbe essere, come auspichiamo, che il servizio civile possa in questo senso venirci incontro, ovviamente, perché se un ragazzo dovesse richiedere poi riusciamo ovviamente a impiegare meno la cooperativa, quindi avremo dei meno costi, perché stiamo parlando di più o meno un 20-21 euro IVA compresa a ora per il costo specifico su InfoPoint. Detto questo, anche su InfoPoint si pone comunque necessariamente una riflessione, perché è un dato oggettivo di fatto che ce ne sono due a Sondrio, quindi insomma bisogna capire se politicamente è conveniente sostenere una spesa che per la maggior parte viene assorbita sostanzialmente per il costo della risorsa per tenerlo funzionante su 33.000 euro 21, in luogo magari invece di trovare altre forme magari di collaborazione con qualche soggetto che ci permettano quindi di un pochino aumentare la somma a disposizione invece per fare marketing territoriale nel senso più pratico, diciamo così, meno proprio, più propriamente attinente alle attività di sponsorizzazione eccetera eccetera. Ho concluso, resto a disposizione per ogni chiarimento.
Grazie assessore, la parola al vice sindaco Grillo della Berta, prego.
Grazie presidente. Allora, in realtà diciamo che il mio bilancio, la mia contabilità è abbastanza complessa, nel senso che comprende il piano di zona che abbiamo già illustrato prima e anche le uscite, le spese sulla servizi sociali per quanto riguarda la competenza specifica del comune. Diciamo che le aree di intervento sono in grosso modo le medesime, c'è una sorta di sovrapposizione a volte un po' del tipo, della tipologia di attività. Se posso dire, il piano di zona, vabbè, l'avete già, come dire, macinato prima, quindi il piano di zona è molto rivolto, cioè più rivolto a interventi più strutturali, progetti, mentre invece il bilancio del comune è forse più una sorta di, questo credo retaggio del passato, un discorso di erogazioni dirette, contribuzioni e quant'altro. Sono in parte anche intersecati perché chiaramente c'è la quota che il comune versa all'ufficio di piano, quindi diciamo che una quota che abbiamo detto che è passata da 30 a 32 euro dal comune, dalle casse del comune, finisce nel calderone dell'ufficio di piano. Comunque, per fare una rapida sintesi, adesso non vi ripeto più come dire nello specifico tutto quello che abbiamo detto prima riguardo al piano di zona, ho diviso un po' per capitoli, macro capitoli, ad esempio il primo capitolo che è i disabili ed emarginazione, che comprende contribuzioni al centro di uno disabili, CCDD, residenza sanitaria disabili, servizi assistenziali per disabili, il SEDAC che è un servizio educativo disabili minori, gli inserimenti lavorativi di cui abbiamo parlato prima, sommati cubano circa nelle previsionali 2019 769.250 euro. L'altro macro capitolo è quello che riguarda famiglia, siamo sul piano di zona, famiglia d'infanzia, che comprende comunità per minori, interventi per minori in tutela, questa è una piccola cosa, rimborso per un debito che si era con l'ufficio di piano di zona per un affido, pronto intervento, convenzione affido, spesa per affidi alle famiglie, sapete che gli affidi sono onerosi, nel senso che la famiglia affidataria riceve 500 euro al mese, il servizio SEMF che è un servizio educativo minori e famiglie che comprende anche lo spazio neutro che è una sorta di zona una zona protetta, insomma, dove ci sono incontri tra minori e famiglie in situazioni che sono in situazioni di difficoltà. Interventi innovativi per la non autosufficienza sono dei voucher per disabili, equip tutela, cioè il personale piano di zona, tutte queste voci sommate sono 922.023 euro. Ci sono un capitolo anziani che comprende comprende i interventi per la non autosufficienza che sono le B1, le contribuzioni B1 B2 che è 124.000 euro, trasporto casa di riposo antiesa, gestione sportello badanti, insieme a questo capitolo fa 133.000 euro. Poi abbiamo il SAD, la parte, sapete che il SAD è gestito in parte in associato, in parte invece direttamente dal comune, il totale SAD in gestione associata, scorporato nelle due forme disabili e anziani, circa disabili 215.000, anziani 285.000, quindi escono quei 500.000 euro che avevo già citato prima nella relazione. Poi c'è il interventi per il contenimento area vulnerabilità povertà, abbiamo il fondo povertà che è il cosiddetto REI, reddito di inclusione, che è 169.000 euro. Sostegno economico a famiglie vulnerabili, housing sociale per emergenza abitativa e insieme questo capitolo assomma 195.120 euro. Dopodiché ci sono il capitolo della gestione che comprende personale, servizi sociali di base, spese varie personale, software gestionale eccetera eccetera, che è il personale. Va a un costo complessivo di 372.452 euro. Infine i progetti, ecco, abbiamo detto il progetto sulla MAI, sulla violenza di genere, il progetto Emporium Doniamo Energia, il progetto Pippi, che complessivamente assommano 131.000 euro. Poi abbiamo un servizio integrazione migranti 8.000, contributo servizi socioassistenziali a terzi, è un fondo sociale regionale 7.000, poca roba, ecco, quindi diciamo che sono briciole rispetto all'ammontare complessivo. Voucher nidi, che è una che è una contribuzione comunale 50.000, e invece il reddito di autonomia Nidi Gratis, che invece è regionale, sono 60.000 euro. Allora, il totale delle uscite del piano di zona nel provvisionale 2019 è 3.148.772,33. Chiaramente questi derivano da vari capitoli di entrata, nel senso che sono la somma di contributi statali e regionali, i progetti ovviamente hanno a volte anche dei partner terzi che contribuiscono, e soprattutto la contribuzione dei vari comuni che contribuiscono al piano di zona, oltre ovviamente la grossa parte che il comune di Sondrio, per quello che vi dicevo che c'è una sorta di sovrapposizione tra i due bilanci, perché il comune di Sondrio è quota parte del bilancio del piano di zona, anche direi una bella fetta. Sul invece le uscite del comune, ho più o meno seguito lo stesso schema di macro capitoli, e abbiamo qui un capitolo disabili in cui c'è una quota parte del SAD sui disabili, una contribuzione all'AES, che è un'associazione che si occupa di disabilità, per un totale di disabili 68.200 euro. Poi abbiamo famiglia e infanzia, centro ricreativo di Triangia. Abbiamo la ludoteca, vabbè, che è stata, come ho detto, è stata molto ridimensionata la spesa, che quest'anno aumenta soltanto 3.500 euro, che sono sostanzialmente le spese condominiali. I progetti extra scuola invece, e quelli rimangono, e sono 32.000 euro. Poi abbiamo il capitolo dei giovani, di cui è già stato parlato l'assessore Rossatti, che ammonta a 92.000 euro. Totale famiglia e infanzia 217.000 euro. Anziani, abbiamo un piccolo, vabbè, questo è un'inezia, telesoccorso, che è una piccola attività gestita dalla comunità Moltana in realtà, che costa 1.500 euro. Poi c'è il SAD anziani 67.000, contributo all'Hauser, che è un'associazione sempre che si occupa di trasporto in realtà di malati e disabili, 3.000. Spese condominiali amici anziani 10.000, nozze d'oro 1.000 euro, totale 82.700 euro. Poi ecco, questo è il capitolo, vi dicevo che nel comune ci sono anche diverse voci relative alle contribuzioni dirette, ad esempio contributi per integrazione e invalidità, soggetti svantaggiati 73.000 euro, contributi economici famiglie con minori 60.000, contributi solidarietà bisogni primari, prestito d'onore, bonus gas, ecco un'altra voce non è, diciamo, nell'economia del bilancio non è enorme, però sono 38.000 euro l'integrazione rete per RSA. Totale del capitolo contribuzioni sono 211.000 euro. Poi c'è una gestione anche qui del personale politiche giovanili e sociali 258.000 euro, il personale, spese varie, telefoni, auto, manutenzioni, prestazioni di servizio, acquisto beni, contributo associazione Danza da Vida 4.000 euro, totale capitolo gestione 278.597 euro. Siamo sul comune qui, non siamo, è scorporato al piano di zona. Poi capitolo adulti in difficoltà, erogazione passiva, e qui vado veloce che sono cifre abbastanza piccole, erogazione passi soggetti svantaggiati 1.500, erogazione passi convenzionati e l'associazione immensa 3.000, il CERMA, il centro del riuso 5.000, il drop-in 5.000, servizio integrazione migranti, che è un servizio di mediazione di cui abbiamo parlato anche prima 20.000, centro di prima accoglienza, utenze, gas, acqua, luce 12.797, contributo alla parrocchia per il centro di prima accoglienza 8.018, totale adulti in difficoltà 55.315. Infine abbiamo capitolo casa, beh, che è abbastanza piccolo, spese ALE, rassegnazione e gestione alloggi, che praticamente è il contributo che dà il comune all'area che gli gestisce tutta la parte gestionale della rendicontazione e gestione delle pratiche, che è 10.500 euro, intervento accompagnamento educatori per housing temporaneo 4.800 euro, quindi totale è 15.300 euro. Qui invece, ecco, diciamo il piatto forte, che è il trasferimento ufficio di piano, che abbiamo detto col passaggio dai 30 euro ai 32 euro è ammonta, se, cioè dall'anno prossimo nel provvisionale 32 euro pro capite, quindi 676.929 euro. Quindi totale spese del comune abbiamo detto 1.605.000. Se scorporiamo ovviamente la quota del, che va sul piano di zona, quindi comunque nel complesso va ad un'attività di, globale di sostegno al, al disagio, abbiamo 928.112. Quindi come vedete sono risorse molto, molto importanti rispetto ad altri capitoli, però diciamo che le attività, diciamo che il grosso si può dire, la parte principale è quella che viene effettuata tramite piano di zona con questa gestione integrata, che noi riteniamo sia in grado di fornire la migliore assistenza e migliore risposta a quelli che sono i reali bisogni, sia, l'abbiamo detto prima, per un discorso di integrazione di funzioni, per un discorso di economia di scala, tant'è vero che, l'ho detto prima, ve lo ribadisco, le orientamenti regionali, ma se posso dire, forse anche il mio personale convincimento, è quello che una gestione associata forse ha più vantaggi che svantaggi, quindi non è esclusa l'ipotesi, questo vabbè, è chiaramente una di là da venire, però che non si sia una estensione, un'integrazione di quelle che sono le funzioni effettuate da altri piani di zona. Grazie.
Grazie assessore. La parola all'assessore Canovi, prego.
Buonasera a tutti. Allora, il mio assessorato, le deleghe che mi competono sono quelle alle attività produttive, agli eventi e ai gemellaggi. Per quanto riguarda le attività produttive, voglio dirvi che in questi 5 mesi abbiamo incontrato come giunta le 4 principali organizzazioni di categoria e ciò ci ha consentito di comprendere quali siano le esigenze delle singole categorie. A volte queste esigenze sono trasversali, così come l'importante tematica che ricordava l'assessore Mazza, l'importante tematica della filiera bosco-legno, c'è stata evidenziata sia da Coldiretti che da Confindustria. Ci siamo impegnati a calendarizzare questi incontri in modo tale che ci possa essere uno scambio proficuo tra l'amministrazione comunale e le categorie, perché riteniamo che l'unione delle forze possa dare buoni risultati. Tra le varie iniziative di cui mi sono occupata, come la prima di cui mi sono occupata come assessore è stata quella dell'apertura del mercato di Coldiretti nella zona di Piazzale Bertacchi, e questa iniziativa ritengo che sia un'opportunità per la nostra cittadinanza, che potrà non solo acquistare direttamente dagli agricoltori i prodotti locali, ma potrà instaurare anche dei rapporti con i singoli produttori, e sono sicura che anche questo mercato possa diventare anche un ruolo di aggregazione anche sociale per la nostra città. Stiamo parlando, quindi stiamo collaborando sempre con Coldiretti anche per introdurre la tematica della mensa a chilometro zero, quindi per portare i nostri prodotti locali all'interno delle nostre mense scolastiche. Dopodiché cosa posso dirvi? Ho avuto la possibilità, così come anche i miei colleghi, di avere un confronto diretto con il mio omologo, l'assessore regionale Mattinzoli, con cui ho potuto avere un confronto e chiarire quali sono la posizione delle attività produttive a livello regionale. Anche a livello locale le attività produttive in questo momento stanno soffrendo, per cui abbiamo parlato di strategie, cosa possiamo fare per dare respiro alle nostre attività produttive. Si è parlato di rigenerazione urbana e a questo proposito io e il collega Mazza abbiamo incontrato un gruppo di cittadini che ci hanno presentato una bozza di progetto che poi potrà essere rivista, comunque in questo momento è semplicemente solamente una bozza, perché vorrebbero riqualificare e rigenerare una parte di Sondrio.
Si è parlato anche di innovazione, quindi sostenere le imprese 4.0. Si è parlato dei distretti urbani del commercio e ciò per rendere più attrattiva la nostra città, per rendere offrendo dei servizi ai cittadini, quindi servizi anche a livello sia per incentivare gli acquisti in città, quindi anche come cerchiamo di incentivare questi acquisti, dobbiamo riportare le persone in città, quindi offrendo dei servizi alle famiglie, quindi anche semplicemente il babysitteraggio che possono essere fatto dalle varie attività commerciali, così come offrire degli eventi che possono essere attrattivi e quindi le persone tornano in città. E a questo proposito, per quanto riguarda gli eventi, allora innanzitutto vi dico che è stata approvata insieme all'apposita commissione l'elenco delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio del Comune di Sondrio nel 2019. Gli eventi già collaudati verranno senz'altro confermati e se ne aggiungeranno degli altri. Per quanto riguarda i primi eventi di cui mi sono occupata, allora Formaggi in Piazza è stato organizzato grazie anche all'aiuto dei commercianti e delle altre associazioni di categorie che hanno collaborato fattivamente. Così come per quanto riguarda il progetto degli eventi di Natale. Gli eventi di Natale sono scaturiti dopo un tavolo di confronto che è stato aperto a tutte le varie associazioni. Ci siamo seduti attorno a questo tavolo e ognuno di loro ha portato delle idee. Da queste idee sono nate e abbiamo cercato di coordinare queste idee e quindi creare un palinsesto che potesse avere un filo logico. Quindi non so se avete notato, ma è stata studiata anche la grafica del libricino degli eventi, così come le varie locandine dei vari eventi sono state uniformate, ciò per rendere subito riconoscibili i nostri eventi e rendere in questo modo più attrattiva gli eventi stesso. Per quanto riguarda gli eventi, stiamo facendo anche comunque una valutazione dei nostri uffici, nel senso che comunque per ogni evento rileviamo quelli che sono i punti di forza e i punti di criticità per andare a vedere cosa possiamo tenere, dove possiamo migliorare, quando possiamo ridurre dei costi, degli sprechi che ci sono per portare magari e creare degli eventi a livello di qualità più elevata. Dopodiché cosa posso dirvi? Ecco, come ho già detto in commissione, a novembre del 2018 sono stata a Sindelfingen, dove ho incontrato e conosciuto il sindaco e la delegazione di Sindelfingen che si occupa concretamente del gemellaggio. Tutte queste persone sono molto interessate e in un'ottica di rendere ancora più fattiva la collaborazione con appunto gli amici di Sindelfingen, nel bilancio di previsione è stato aumentato da euro 2.700 euro a 8.000 euro. Nell'ottica della fattiva collaborazione con Sindelfingen ho potuto, grazie agli organizzatori della Wine Trail, ho potuto invitare 10 runner che sono stati molto contenti di aver partecipato a questa bellissima corsa e quindi di aver conosciuto i nostri terrazzamenti e della nostra città e dell'intera provincia è stato scritto sui loro giornali, quindi li ringraziamo perché comunque hanno parlato di Sondrio. Insomma, io vi dico, tutte queste iniziative vanno nell'ottica di rendere più attrattiva e più turistica a Sondrio. Per quanto riguarda il mio capitolo di bilancio, come ha detto l'assessore Di Asio, è l'8.401 che condivido con lui, per cui eventualmente se avete delle spiegazioni per le singole voci sono a disposizione. Grazie.
Grazie assessore. La parola all'assessore Fratta, prego.
Buonasera a tutti. Dunque, come assessore alla cultura, educazione e istruzione mi occupo di biblioteca, centro documentazione e retrotette, eventi culturali, di istruzione, museo e quindi diciamo le mie voci sono abbastanza consistenti. Quella più consistente è quella dell'istruzione che ho già illustrato in maniera esaustiva nella presentazione del piano del diritto allo studio, quindi il totale è di più di 1.600 euro che si mantiene con la stessa cifra per gli anni futuri. Diciamo l'unica variazione in aumento rispetto a quello passato è stata relativamente alle scuole paritarie, che hanno avuto un leggero incremento, e peraltro in futuro vorrei equipararle ai contributi che vengono dati a tutte le altre scuole statali. Cioè i 26 euro che vengono calcolati come contributo per la progettualità delle scuole statali verrebbero appunto riconosciute anche le scuole paritarie. E l'altro, diciamo, novità rispetto alle precedenti voci, che comunque sono voci dalle quali non si può prescindere, perché sono servizi che devono essere garantiti alla popolazione, le borse di studio. Ecco, ho istituito queste borse di studio per i quattro istituti comprensivi che ci sono nella nostra città, tre statali e uno paritario, per la scuola elementare e per la scuola media, quindi per un totale di 3.200 euro. Queste, diciamo, sono le novità. Poi appunto in commissione mi è parso di essere stata abbastanza esaustiva nelle 19 pagine che appunto ho illustrato, dando un commento, diciamo, per ogni voce, perché ho agito in questo modo. Sono andata negli uffici di mia competenza e ho chiesto spiegazioni a tutti i responsabili di servizio per ogni singola voce che compongono queste 19 pagine della parte di bilancio a me riservata. Quindi per quanto riguarda appunto quello che faccio, magari cito appunto ogni singolo settore seguito in modo tale da poter illustrare insomma anche quello che sono i progetti per il futuro che mi sembra siano stati richiesti appunto precedentemente. Quindi, per quanto riguarda l'istruzione, i punti, diciamo, ai quali mi sono dedicata maggiormente in questi mesi sono stati quelli che hanno suscitato appunto qualche polemica. Quindi il focus è stato puntato molto sulla mensa, considerato l'articolo che era uscito sulla stampa, per cui mi sono preoccupata di fare un sopralluogo presso la cucina gestita appunto dalla società Dussmann, che peraltro ho trovato in perfetto ordine, un grandissimo livello di pulizia, di organizzazione, diciamo, di tutti gli spazi e di come vengono conservati gli alimenti. Ho parlato con i responsabili e ho pregato loro di monitorare bene anche tutti i servizi offerti, in modo tale da poter poi uscire con un articolo che uscirà appunto a breve, offrendo alla popolazione, diciamo, proprio quello che si fa, nel senso che si controlla tutto in maniera molto puntuale, si controlla come i bambini consumano i pasti, in modo tale anche da capire quello che sono i piatti più, diciamo, apprezzati, quelli meno apprezzati, e soprattutto poi si vuole presentare alla cittadinanza anche l'alto valore educativo del momento della mensa, perché il momento della mensa vuol dire anche un momento per educare a una sana e corretta alimentazione. Infatti c'è una nutrizionista che diciamo cura in maniera dettagliata il menù settimanale. E niente, poi appunto mi sono riunita con tutti i componenti delle varie commissioni mensa di tutti gli istituti comprensivi, quindi con docenti, genitori, i rappresentanti della società Dussmann, i responsabili del servizio, in modo tale da capire e da raccogliere tutte le informazioni possibili per capire bene com'era il gradimento del servizio, che comunque è apparso molto positivo e quindi in contrasto con l'articolo che era uscito sulla stampa. Ecco, questo ad esempio è un tipo di lavoro. Poi un altro, diciamo, punto che mi ha occupato parecchio in questi periodi è stato, diciamo, le problematiche dell'Istituto Paese Orobici, per cui ho incontrato rappresentanti dei genitori, la dirigente, per cercare appunto di attivare tutte le azioni possibili per attirare nell'Istituto Paesi Orobici quelli che sono i residenti, diciamo, italiani o comunque non di origine migratoria, perché appunto nell'Istituto Paesi Orobici prevale di gran lunga un'utenza di origine migratoria e diciamo questo si vorrebbe appunto creare una scuola in cui le occasioni di inclusione siano più frequenti, perché è chiaro che se l'utenza è solo di origine migratoria si può fare poca inclusione. E quindi insomma ho riflettuto su queste problematiche e anche per cercare di dare delle risposte diciamo più approfondite e più complete mi sono anche consultata con l'assessore regionale Melania Rizzoli per vedere un po' come ricavare delle idee e dei suggerimenti. E l'idea, il suggerimento era un po' anche quello che avevo io, cioè quello di sostenere questa scuola e promuovere sempre di più la progettualità in modo tale da poter dimostrare e offrire anche agli eventuali utenti che si perdono una progettualità più intensa anche a livello di metodologie didattiche innovative e anche più attrattive nei confronti di quello che sono i gusti degli adolescenti. Questo per quanto riguarda i paesi orobici. Poi naturalmente ho partecipato a tutte le feste alle quali sono stata invitata durante le quali mi hanno presentato quello che i ragazzi sanno fare, quindi paesi orobici nel caso specifico hanno fatto un saggio del corso musicale che hanno. Poi sono andata alla scuola Quadrio dove ho assistito a sempre a un momento musicale ma anche di presentazione di un progetto di beneficenza che è stato sostenuto da finanziamenti che hanno ricevuto da un progetto SECAM dell'anno scorso. Con questi finanziamenti hanno fatto delle borse per la spesa decorate dai bambini e anche un po' con l'aiuto dei genitori che hanno messo in vendita appunto durante questa occasione di invito per sostenere il progetto di un medico che opera bambini affetti da palatoschisi nei paesi in via di sviluppo dove queste problematiche diciamo non trovano una professionalità adeguata e quindi c'è bisogno appunto di intervento di medici occidentali per aiutare questi bambini, ed è stato un momento molto bello e molto sentito, anche perché i bambini sembravano veramente molto coinvolti da questo progetto e dalla finalità benefica. Ecco, poi ho partecipato alla costituzione di questo ecocomitato che diciamo si è costituito a Triangia, perché la scuola di Triangia è una scuola appunto ecoscuola, ha avuto questo riconoscimento come scuola ecologica e una scuola di questo genere deve avere un ecocomitato nel quale ci deve essere anche la presenza di un rappresentante dell'amministrazione comunale, quindi sono stata invitata, i ragazzini diciamo ognuno di loro aveva un compito, c'erano i rappresentanti di tutti gli ordini di scuole, quindi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e ognuno insomma mi ha riferito le cose che sono state fatte a favore dell'ambiente e come lavorano in questa scuola e come la didattica è proprio diciamo curvata su tutte le problematiche relative all'ambiente, per cui insomma ecco in quel caso l'ecoschool di Triangia potrebbe essere sicuramente un punto di riferimento per la promozione di un'educazione ambientale e facendo riferimento all'intervento del consigliere Cotelli precedentemente. E, ecco, poi appunto incontro molto frequentemente molte persone che mi propongono progetti e legati comunque a queste tematiche, non so, oppure anche studi, ad esempio l'associazione Jonas ha aperto, che è uno studio di psicologi, ha aperto una succursale anche qui a Sondrio che appunto tratta problematiche relative ai giovani e quindi insomma mi ha chiesto se il comune è disponibile a offrire il patrocinio per un intervento del suo fondatore Massimo Recalcati che dovrebbe essere fatto a febbraio presso il Cinema Eccelsior. insomma vengo contattata anche da altri enti, non so, anche ad esempio l'Ente Nazionale Sordi mi ha proposto le sue iniziative, anche in contatto con la scuola ovviamente, e anche perché vorrebbero appunto utilizzare il teatro sociale per uno spettacolo che promuove appunto queste, diciamo una sensibilità particolare nei confronti delle persone affette da questa disabilità. Per quanto riguarda gli altri, diciamo così, ambiti di cui mi occupo, posso parlarvi della biblioteca che, diciamo, in questo periodo vorrebbe maggiormente, diciamo, un'attenzione particolare sul suo edificio piuttosto che non sugli aspetti relativi alla cultura, nel senso che vorrebbe degli interventi relativi soprattutto all'illuminazione e agli arredi del giardino per rendere anche più attrattiva la biblioteca, in modo tale che, diciamo, venga anche maggiormente frequentata dai giovani e che venga vista proprio come un luogo di incontro dei giovani, non solo per la consultazione ma anche per incontrarsi in biblioteca, quindi incontrarsi anche in un giardino, diciamo, più attraente che non quello che è attualmente, insomma, che non è decisamente curato né con degli alberi e delle aiole che possano apparire, insomma, attraenti e facciano venire voglia di passarci almeno qualche momento seduti. Per quanto riguarda le attività della biblioteca, la biblioteca appunto continuerà a offrire dei momenti di incontro come quelli che sta offrendo adesso, ad esempio in occasione della celebrazione del conflitto mondiale, che sono stati veramente molto apprezzati e molto frequentati, e continuerà anche a offrirsi come luogo di presentazione di libri. In questo, diciamo, gli ultimi libri presentati sono stati, diciamo, anche presentati perché scritti da autori legati al nostro territorio. L'ultimo presentato da Carlo Patriarca, che appunto è nato, cresciuto a Sondrio, ha frequentato il nostro liceo classico, adesso è medico a Como, ha presentato il suo secondo romanzo, appunto anch'esso ambientato nel periodo del primo conflitto mondiale. Poi continueranno in biblioteca gli incontri di filosofia, ci sono dei gruppi di studio di filosofia, dei gruppi di lettura, ci sono stati appunto corsi organizzati per come scrivere fumetti e come illustrarli, e dei corsi di fotografia. Poi ci sono anche dei gruppi di riunione di signore che si ritrovano per lavorare a maglia e versi il tè, e insomma il direttore della biblioteca vuole in questo modo comunque rendere viva e rendere un luogo di incontro la nostra biblioteca. Per quanto riguarda altri incontri, che appunto persone che mi vogliono parlare dei loro progetti, incontro artisti, incontro musicisti, ecco, ultimamente ad esempio ho incontrato un artista che vorrebbe un po' la collaborazione del comune per avere degli spazi in cui aprire una sorta di casa dell'arte in cui offrire dei corsi di formazione artistica ai giovani. È un progetto che io, come dire, ho promesso di interessarmene, perché effettivamente creare delle occasioni per offrire ai giovani qualche cosa da fare, luoghi in cui incontrarsi e qualche cosa da fare e diciamo occasione anche di magari verificare di avere un talento nascosto, penso che sia molto interessante e quindi diciamo mi sono offerta di aiutare quest'artista in questo intento. Per quanto riguarda il nostro museo, ci siamo occupati recentemente del nuovo regolamento. Il nostro museo è molto attivo per quanto riguarda proprio il desiderio di aprirsi alla popolazione con occasioni di incontro con tutte le scuole che hanno aderito a tutte le proposte di laboratorio offerte dal museo. Hanno avuto più di 40 iscrizioni quest'anno. Il museo appunto vorrebbe avere nella voce del suo bilancio che ho qui, appunto vorrebbe appunto avere qualche aggiunta di capitolo, nel senso che vorrebbero avere un capitolo per gli eventi. Ad esempio hanno avuto recentemente un bel evento organizzato in occasione della, appunto delle giornate per riflettere sulla violenza contro le donne, sostenuto anche dalla Sor Optimist, ecco, un evento fra l'altro molto frequentato e molto apprezzato, e quindi la direttrice del museo appunto mi ha sollecitato nel pensare di arricchire il bilancio del museo relativamente agli eventi. Ha una voce anche sui trasporti, perché molto spesso c'è movimentazione di opere d'arte al rido museale, e anche questa manifestazione ovviamente necessita di fondi a disposizione, perché le persone che si occupano degli spostamenti devono essere pagate. E poi anche una voce appunto relativa alla manutenzione e gestione della sala mostre, perché appunto prima se ne occupava Creval e adesso non c'è più questo tipo di collaborazione. Per quanto riguarda gli aspetti comunque della cultura, anche qui ho incontrato l'assessore regionale Galli, con il quale appunto ho avuto un buon confronto, e mi ha suggerito appunto come a quali bandi regionali poter attingere per avere delle risorse per implementare le nostre proposte culturali, ed è stato un incontro positivo. Certo, per quello che è, diciamo, il nostro progetto, perché tutto sommato il nostro progetto di aprire la città al turismo vuole dire anche offrire qualche cosa ai turisti, perché le persone si muovono per venire a vedere qualche cosa di significativo, e quindi avere dei fondi per i progetti che avremo in mente come amministrazione forse non sarà così facile, però noi siamo stati, diciamo, sollecitati da persone che sarebbero disponibili a offrire dei fondi notevoli che sono a loro disposizione, da donare alla nostra città se riuscissimo ad aprire dei musei. Li abbiamo avuto questo contatto con una persona che sarebbe disponibile a offrire la sua collezione, di una raccolta di scacchi che parte dal XI secolo fino ai giorni nostri, quindi opere d'arte veramente notevoli, e anche opere di arte moderna, soprattutto del secondo Novecento italiano, molto significative, che potrebbero costituire una bella raccolta per una sorta di museo d'arte moderna da offrire ai turisti in visita alla nostra città. Quindi questi sono dei progetti per i quali comunque ci muoviamo. Io, anche per conoscenze personali, ho contattato il segretario generale della Fondazione Torino Musei, Elisabetta Rattalino, proprio per confrontarmi su questi nostri progetti e per cercare di avere da lei delle indicazioni, e queste, diciamo, sono le cose sulle quali ci muoviamo. Naturalmente noi adesso abbiamo il nostro museo da completare e da inaugurare, che è il museo del Castel Mazegra. Anche qui le voci del bilancio sono queste. Per quanto riguarda, diciamo, le novità, ovviamente rispetto a quello che era stato progettato per il primo anno, le voci poi si raddoppieranno e anche più, perché una volta aperto al pubblico i costi di gestione saranno maggiori. Come progetto, diciamo, ulteriore rispetto a tutto quello che era stato progettato, e quindi mi riferisco appunto a tutti i servizi di gestione, gli incarichi per i prodotti multimediali, la direzione artistica, gli arredi, le attrezzature, poi ci sono state gare per l'hardware, le tecnologie, E, ecco, tutto questo, a tutto questo si aggiunge anche il fatto che la casa editrice Opli avrebbe chiesto al curatore del museo Marco Albino Ferrari anche di scrivere un volume sul museo, che quindi diventerebbe anche una sorta di volume che può essere offerto al momento dell'accoglienza dei turisti, e può essere offerto nel bookshop del museo. E quindi ci hanno presentato questa loro idea, chiaramente per il momento a costo zero per il comune. Poi certo, se dovesse far parte del bookshop del museo, dovremo appunto comunque acquistarne delle copie, proprio perché i turisti possano tornare a casa con qualche cosa di sostanziale e un bel ricordo, sicuramente credo molto bello e apprezzabile per come mi è stato presentato nella riunione che ho avuto una decina di giorni fa appunto con i rappresentanti della UPLI e l'autore, appunto il futuro autore, che sarà Marco Albino Ferrari. Il volume dovrebbe essere pronto per maggio-giugno. E questo per quanto riguarda il nostro Masegra. Ecco, poi da ultimo posso appunto darvi delle indicazioni, anche perché erano emerse un po' durante la commissione, su come si procede con gli spettacoli teatrali, perché appunto ho avuto i dati, che sono dei dati molto confortanti, perché tutto sommato i biglietti sono stati venduti tutti, quindi rispetto allo scorso anno il numero dei biglietti in vendita è aumentato, perché abbiamo diminuito la vendita degli abbonamenti. Certo, la vendita degli abbonamenti costituisce un'entrata fissa per il teatro, quindi una sicurezza. Invece appunto devo dire che per tutti gli spettacoli sono stati venduti tutti i biglietti a disposizione, tranne che per lo spettacolo 5 cm d'aria, che visto, anche perché era uno spettacolo appunto suddiviso in due giorni, e poi evidentemente forse la tematica non ha attirato molto gli spettatori, non abbonati. Questo fra l'altro è stato un peccato, perché è stato uno spettacolo eccellente, però era uno spettacolo che comunque aveva un costo inferiore rispetto agli spettacoli offerti, e quindi nel complesso non possiamo considerare che ci sia stata una perdita. Anzi, confrontando quelle che sono state le entrate rispetto allo scorso anno, abbiamo comunque avuto entrate superiori, e quindi per i calcoli che hanno fatto, facendo una sorta di proiezione, ci sono comunque 2.000 euro di differenza, e quindi possiamo dire che anche la scelta di limitare il numero degli abbonamenti e di quindi ampliare un po' di più la possibilità di acquisto dei biglietti è stata vincente. Anche in questo caso, per quanto riguarda i progetti che abbiamo per gli spettacoli, vorremmo appunto promuovere una serie di momenti musicali che siano proprio appunto programmati dal comune. Noi abbiamo comunque dei momenti musicali offerti dagli Amici della Musica, con la quale abbiamo una certa collaborazione, però potremmo appunto anche offrire dei momenti musicali che siano proprio semplicemente programmati dall'amministrazione comunale. Quindi ecco, su questo stiamo lavorando, anche perché appunto a gennaio inizieremo a fare la programmazione per il prossimo anno, quindi vedremo quello che è la possibilità relativa agli spettacoli teatrali, perché bisogna anche capire chi poi delle compagnie è disposto a venire a Sondrio, e quella che è appunto la nostra idea appunto di culturale da offrire alla città. Ecco, da ultimo vi dico un ultimo lavoro al quale mi sono dedicata, è stato quello di una riunione assieme agli assessori anche di Morvegno e di Tirano, sulle celebrazioni per Leonardo da Vinci, perché appunto il 2019 sarà un anno di celebrazioni per Leonardo da Vinci e la Regione ci ha sollecitato per chiederci che cosa così avremo intenzione di fare per celebrare Leonardo da Vinci e quindi ci siamo riuniti insomma per una sorta di riunione di brainstorming di idee per quello che si poteva fare nella nostra realtà per ricordare questa figura. Io direi che potrebbe essere, ho detto appunto anche in questa riunione, sicuramente non abbiamo la possibilità di attirare dei turisti che vengano a vedere dei documenti particolari che noi non possediamo, possiamo ricordare che la Valtellina è stata citata nel Codice Atlantico, dove, a che punto, e possiamo però magari presentare una sorta di studi sulla Valtellina all'epoca di Leonardo, cioè come l'ha vista Leonardo, e magari creare qualche evento storico di ricreazione storica, visto che comunque abbiamo Teglio che è abbastanza specializzata e ha già dei parecchi costumi. Un evento diciamo particolare potrebbe essere l'attraversamento dell'Adda al Parco Bartesaghi con appunto nelle condizioni in cui si attraversava nel Cinquecento, piuttosto che insomma eventi estivi che possano essere un'occasione di spostamento verso Sondrio da parte di turisti interessati a passare una giornata un po' diversa. Un'altra diciamo cosa della quale mi sto occupando è lo spazio che si è diciamo è stato restaurato nelle fondamenta del Teatro Sociale, che appunto sarà disponibile verso gennaio e quindi a presto faremo l'inaugurazione non appena avremo avuto tutte le insomma tutto quello che si deve fare per l'agibilità di questo spazio, anche perché molti appunto soprattutto ecco per la musica da camera sarebbe molto adeguato e anche per spettacoli che non prevedono un afflusso di persone che sia superiore a 100 persone e quindi anche questo è diciamo uno spazio di spettacoli ulteriore che viene offerto alla cittadinanza anche grazie alla generosità della famiglia degli eredi che appunto ha messo a disposizione una cifra considerevole proprio perché questo spazio venga dedicato a Celestino Pedretti che insomma ha fatto tanto per diffondere appunto la cultura teatrale, considerato che appunto in Valtellina sono venuti tanti, hanno avuto possibilità di assistere a tante opere grazie proprio all'intraprendenza di Celestino Pedretti che ha gestito il teatro Pedretti per molti anni e infatti la famiglia ci avrebbe anche chiesto appunto di poter mettere in esposizione nel ridotto alcune fotografie oppure anche semplicemente alcuni manifesti di spettacoli che erano stati organizzati appunto da Celestino Pedretti. Ecco questo, poi insomma abbiamo anche un altro spettacolo rispetto a quello che è il cartellone insomma offerto, ci è stato offerto di dare la possibilità a una compagnia teatrale di fare le prove nel nostro teatro e quindi a fronte di questa diciamo del dare ad esposizione il nostro teatro a questa compagnia avremo uno spettacolo in più nel nostro cartellone, Una tempesta di Shakespeare, che diciamo è un'opera che è abbastanza fruibile e quindi insomma abbiamo dato l'ok perché praticamente è un'opera che può essere molto interessante anche da un punto di vista scolastico perché fa parte delle opere che in genere si presentano più facilmente agli studenti
e poi appunto anche perché la compagnia si è offerta anche di fare di aprire le porte, insomma, delle prove anche agli studenti in modo tale che si avvicinino in una maniera diversa all'opera teatrale e che così possa essere un momento di entrare in contatto con il teatro in maniera più significativa, appunto perché si vede quello che succede dietro le quinte. Ecco, poi se ci sono domande o insomma altri aspetti di approfondimento sono a disposizione.
Grazie assessore, la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, adesso farò nuovamente l'esposizione del programma Opere Pubbliche, ma sto scherzando, ovviamente. Io direi questo, io rimango a disposizione di chi vuole fare domande, penso che il grosso della mia parte sta proprio nel programma Opere Pubbliche di cui abbiamo parlato ampiamente e quindi direi che può essere, penso, sufficiente rimanere a vostra disposizione qualora aveste delle domande da fare, se c'è qualcosa che non è stato chiaro tra l'esposizione in commissione e l'esposizione in aula, e quindi direi che ecco, può andare bene così e penso che siano tutti contenti.
Grazie assessore, allora dichiaro aperta la discussione. Ci ha chiesto un intervento il consigliere Bettinelli.
Grazie. Vediamo se riesco a mettere insieme tutti gli appunti che ho preso, che mi ero preparato e che ho preso, perché mi pare chiaro che ci sono degli elementi che ci sono stati presentati e che francamente dubito sarebbero emersi facendo delle domande a meno di avere la sfera di cristallo. Quindi è sintomo che un'illustrazione dà comunque degli elementi che se no rischiano di essere non presi in considerazione, e questo perché è importante il bilancio di previsione, perché qui poi abbiamo parlato anche di tante cose che sono state fatte ma quelle vanno nel consuntivo, invece qui parliamo dal 2019 in avanti. Ma ci sta, nel senso, sto solo dicendo che noi adesso valutiamo il bilancio di previsione, non il bilancio di consuntivo. Ci sta fare un elenco di quello che è stato fatto, ma poi il voto è su quello che si vorrà fare e gli stanziamenti. È un atto sicuramente contabile, un atto amministrativo, ma è un atto decisamente politico. È per questo che è importante capire come è stato costruito e quali sono stati gli elementi che hanno inciso sul bilancio. Non è un momento in cui si guardano solo i numeri, perché se guardiamo solo i numeri ci sono di sicuro una lunghissima serie di voci che hanno cambiato stanziamento, perché se però togliamo quelle che sono i bandi che sono chiusi non sono poi tantissime, poi c'è una serie incredibile di voci che non è stata modificata, ma questo non dobbiamo guardare solo il numero, dobbiamo guardare cosa c'è dietro quel numero. È lo stesso ragionamento che facevo sulle linee programmatiche. Se il tema è troppo generico, poi siamo d'accordo tutti su determinati temi. Il problema è come poi lo si affronta e quali sono le cose pratiche che ci stanno dietro. La stessa cosa sui numeri. Se lo stanziamento sugli eventi non cambia, però è cambiato qualcosa, secondo me sì, è giusto che ci venga spiegato come cambierà. E quindi è fondamentale andare oltre le voci che vengono modificate rispetto agli anni precedenti. E la spiegazione è una cosa necessaria e dovuta, al di là delle commissioni. Questa sera il rischio era che ci fosse spiegato pochissimo. Non dipende neanche dall'altezza dei capitoli di bilancio, nel senso che anche in passato assessori con poche migliaia di euro avevano tante cose da raccontare, magari cose che il bilancio è un gancio per dare delle informazioni, perché è inevitabile che i rapporti con le associazioni, il supporto che mi viene molto in mente, ma non è una critica all'assessore Di Asio, che anzi anche in commissione è stato abbastanza dettagliato, tutta la parte sportiva ha un bilancio risicato, ma ha dietro una serie di attività molto grandi che non possiamo capire dalle voci di bilancio, ci devono essere spiegate, e questo è l'esempio lampante, ma anche su tantissime altre situazioni funziona così. Ora, io mi sono segnato alcuni riferimenti, alcune domande che penso vadano approfondite. Visto che insomma ho seguito un po' l'ordine degli assessori, lo seguirò anch'io, poi vediamo se non mi dimentico niente, se no pazienza. E sulle frazioni io ho un chiarimento, ma innanzitutto ringrazio l'assessore dell'erba che è andata anche nel dettaglio di tanti aspetti, e effettivamente le cose che ci ha detto per me sarebbero state difficili da far emergere con una domanda. È uno degli assessorati che veramente mi ha dato delle informazioni che non avevo. Sulle frazioni la mia domanda è: si è fatto riferimento al fatto che molto va nelle manutenzioni e nelle opere pubbliche, però io sono stato in frazione, siamo stati in frazione in campagna elettorale, le frazioni poi come la città hanno fatto una scelta ben precisa, però ricordo che gli aspetti che erano emersi non erano legati solo alla manutenzione, erano legati anche ai servizi, erano legati a una facilità di accesso alla città. Quindi vorrei capire, visto che ci sono stati gli incontri con la giunta, ho intravisto ma non ho ancora ricevuto a casa il notiziario, quindi non ho potuto leggerlo, quindi non so veramente niente. Ho intravisto che c'era un capitolo sull'incontro con le frazioni, volevo capire cosa era emerso e cosa posso trovare a bilancio di quello che è emerso negli incontri con le frazioni. Questa è una cosa importante. Sulle politiche giovanili, l'informa giovani per molte è stata una sorpresa. Da un giorno all'altro, accedendo al sito del computer, al sito del comune, scusate, ci siamo trovati davanti la scritta e il servizio è temporaneamente sospeso, senza che ci fossero informazioni. La pagina Facebook dell'informa giovani, il numero di telefono era ancora attivo, non rispondeva nessuno. Mi hanno chiesto informazioni, solo io ho scoperto questa cosa. La questione degli spazi in biblioteca, ne prendiamo atto, hanno un po' spazi tutti in biblioteca, ma l'informa giovani sarà stato anche in un posto scomodo, ma è scomodo, è meglio che niente. Quindi siamo preoccupati da questa incertezza, noi vorremmo veramente capire cosa succederà di un servizio che nel tempo ha saputo cambiare anche le sue dinamiche, adattandosi alle richieste, perché non ha mai fatto lo stesso servizio di Informa Giovani e non è mai stato nello stesso luogo e non ci sono mai state le stesse persone, però Informa Giovani era un punto di riferimento, quindi questa è una cosa molto importante, molto importante. L'assessore Mazza, ero curioso di sentire un parere, perché per tutto quello che riguarda l'ambiente, le emissioni, effettivamente l'ha messo anche lui in commissione, abbiamo saputo un po' poco. C'è una grande incertezza, ma questa è una cosa abbastanza classica di tutti che sono alla ricerca di risorse. Il tema dell'ambiente, il tema della mobilità e credo di averlo dimostrato anche se poi è stata recepita in maniera diversa, però portando una mozione ad hoc, il tema delle emissioni è fondamentale. Cioè, io vorrei capire come si interverrà su queste cose, al di là della partecipare ai bandi, vorrei capire come verrà monitorato, come si seguirà questa tematica, perché per noi, almeno per il mio gruppo e per chi ha sottoscritto la mozione, c'era la possibilità di seguirla in un determinato modo e si è scelto di non seguirla in questo modo, quindi si farà in autonomia. Vorrei capire il tema delle risorse in questo caso è veramente fondamentale ed è un tema talmente forte, e l'avete messo anche nelle vostre linee programmatiche, la forza di questo tema nel rispondere anche in anticipo addirittura agli obiettivi, cioè è stata una dichiarazione fortissima che prevede un impegno anche economico veramente grande. Per questo che mi sono stupito che quando è stata rigettata la mozione lì l'assessore non poteva intervenire, quindi è per quello che mi serviva un chiarimento, è per quello che mi stupisco. È stato messo un obiettivo incredibile, alla mozione si è detto no perché è anche molto impattante dal punto di vista economico, però l'obiettivo è altrettanto grande, quindi il ragionamento va fatto. Sullo sport ne abbiamo parlato in commissione e sono emersi spunti interessanti. Io mi focalizzo un po', unendomi anche già un po' all'intervento sugli eventi, su quella che è la promozione. L'ho detto anche ed è stato ribadito anche dall'assessore Di Asio questa sera, è emerso in questo periodo un cambio di strategia sul coinvolgimento di un professionista sugli eventi, quindi qui la nostra curiosità è veramente quella di capire poi in futuro come andrà, vedere che risposta c'è stata, se l'investimento, perché ho visto l'ultima determina, è una determina importante, decisamente importante, quindi vorrei capire quell'impegno di spesa sulla determina per l'organizzazione dell'evento data a un privato, quanto incide poi sul totale di quello che è stato stanziato per l'evento, se il gioco vale la candela. Penso che sia una riflessione che andrà fatta, la farà di sicuro in primis l'amministrazione e la faremo anche noi. Un po' sull'info point, non mi è chiarissima l'idea dell'info point, è vero che ce ne sono due, però sarà importante capire il luogo, visto che comunque sono già state spese delle risorse per mettere a posto il luogo dove si trova adesso. Un po' la tanto bistrattata promozione social, nel senso che il comune ha dei canali social da qualche anno e sono nati in maniera molto da autodidatta. C'è qualche persona all'interno che ha delle competenze, la dottoressa Stoppani ha competenze in ogni campo, io la ringrazio, però non le si può chiedere di fare tutto, e quindi vorrei capire anche qui, non è una cosa da... l'errore più grande è pensare che sia una cosa che possono fare tutti, e invece è una cosa che prevede una strategia e prevede un impegno, è anche economico. Quindi anche qui bisogna capire un attimo dove si va a parare. Io personalmente sulla parte sociale non ho partecipato neanche alla commissione, quindi non ho tantissimo da dire, e comunque una buona fetta è ricompresa dalla tematica dei piani di zona. Quindi è normale, che per me è normale avere meno chiarimenti per quelle parti che hanno già una struttura di bilancio autonoma, il programma dei lavori pubblici, il piano di diritto allo studio, i piani di zona. Queste esulano un po', cioè è ovvio che sono ricomprese nel bilancio, però hanno una discussione a parte anche in momenti temporali diversi, quindi effettivamente sono parti che possono essere percorse un po' più velocemente nel momento almeno per quanto mi riguarda, nel momento dell'esposizione del bilancio. Ecco, sui temi degli eventi, tutti quelli riguardanti la Commissione 4, è ancora più importante la presentazione nelle sessioni di bilancio consuntivo e di programmazione. Perché? Perché a meno che siete, ve lo auguro, che siete bravissimi, soprattutto sugli eventi, è difficile avere le informazioni, avere determinate, veramente la possibilità di veicolare delle cose alla commissione con largo anticipo. Quindi spesso, ed è stata una lamentela che chi è stato in minoranza sa, è una commissione bistrattata, perché si vengono a sapere le cose, si rischia di venire a sapere le cose dai comunicati stampa. Le sessioni di bilancio sono invece quelle occasioni dove si cerca un po' di mitigare questo difetto della commissione e si può effettivamente venire a conoscenza di quella che è un'idea, di quello che è un progetto, lo si può valutare, lo si può discutere, perché poi in corso d'anno è veramente difficile, perché l'organizzazione dell'evento chiude magari il giorno prima dell'evento, ma non c'è stata la possibilità di avere un confronto in commissione, quindi è particolarmente importante questo aspetto da trattare. E lo sa, ripeto, lo sa benissimo chi è stato in minoranza, però era una risposta che veniva data e secondo me è corretta, e quindi a maggior ragione dico che nelle sessioni di bilancio bisogna parlarne in maniera approfondita. Anche sui gemellaggi sono felice di un aumento, sarò curioso di capire questo aumento come viene sfruttato, quindi sarà una cosa importante. Cultura, istruzione, ho solo una domanda, è una domanda che mi porto dietro dal piano di diritto allo studio, è una curiosità per adesso. Si era parlato della possibilità di aumentare, cioè di dare un contributo alla sezione primavera di fronte alla presentazione dei progetti. Volevo capire se passati i 3 mesi dall'approvazione del piano di diritto allo studio era stato presentato qualche progetto ed era stato previsto qualche contributo. Sulla parte relativa alla cultura, la mia domanda si concentra in particolar modo sul teatro, un tema che non è, ovviamente il tema del teatro è stato trattato, ma un tema che è stato trattato brevemente in commissione e non questa sera, cioè dobbiamo preoccuparci, sono state fatte delle riflessioni sul fatto che gli amici del teatro sociale si sono posti quasi in concorrenza con l'organizzazione di spettacoli teatrali. Dobbiamo preoccuparci per quanto riguarda la programmazione futura. È stato fatta, era l'amministrazione era consapevole di questa scelta o ce la siamo trovata di fronte, e se è stato così, sono stati fatti delle discussioni con gli amici del teatro sociale per capire il perché sono usciti, ognuno è libero di fare quello che vuole, però l'obiettivo degli amici del teatro sociale mi sembrava che fosse un po' diverso, e quindi questa notizia mi ha stupito, vogliamo capire se dobbiamo preoccuparci. Queste sono delle informazioni importanti, perché al di là delle veramente degli schieramenti, cioè, e lo dico in tutta sincerità, io non voglio fare quello che giudica e che valuta le cose perché ci siamo candidati contro alle elezioni, cioè io voglio, se devo votare contro o astenermi o votare a favore, lo voglio fare dopo aver compreso. Quindi per me è fondamentale avere qualcosa di più. E questa sera abbiamo rischiato di non avere una rappresentazione comprensibile a un livello almeno sufficiente del bilancio di previsione, che è la massima, il momento principale per capire qual è su tutti gli ambiti l'idea dell'amministrazione sulla città. Quindi abbiamo corso veramente un rischio, e sono contento che almeno si sia un attimo rivisto questo programma, perché il rischio era grandissimo. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, Palotti, prego.
Parto anch'io dicendo la mia soddisfazione per aver potuto ascoltare qualcosa di più. Anche secondo me non è stato tempo buttato, faticoso, non è ancora concluso. Io mi auguro che intervengano molti e vengano date risposte. Qualche ora di sonno in meno vale la pena una volta all'anno, secondo me, perché comprendere di più e confrontarsi di più aiuta tutti quanti. Detto questo, voglio anche dire che io so già che cosa voterò, voterò contro sicuramente, ma la questione non è tanto l'espressione di voto, tanto non credo che avete bisogno del mio voto a favore. Se servisse quello per poter garantire la prosecuzione dell'amministrazione, farei anche il voto a favore, lo dico tranquillamente. Però da questa parte posso dire invece mi voterò contro per, soprattutto per una questione che poi dopo emergerà. Ho apprezzato tante delle iniziative che si sta cercando di portare avanti, lo sforzo che è stato messo in evidenza questa sera di voler progettare a lungo termine, e progettare a lungo termine non si può farlo dicendo gli obiettivi anno per anno, e bisogna anche accettare che sia tutto un po' fumoso e quindi criticabile. Io mi auguro che nel tempo la maggioranza, con l'aiuto anche dei contributi di tutti, possa portare a termine quei progetti che ha esposto, perché non li vedo in massima parte sbagliati o di cui non sono contrario, sui quali io sono contrario, anzi sono soddisfatto dell'impegno che si è raccontato, anche di quello che si è fatto e anche di alcune cose che si sono anticipate. Adesso, per entrare invece nelle questioni, non impiegherò molto, non preoccupatevi, però è faticoso per voi, è faticoso anche per me, però io non voglio far mancare le mie domande e le mie considerazioni. Una domanda che vorrei rivolgere all'assessore dell'Erba è se, almeno io non mi sono reso conto, guardando il bilancio relativo alle spese per il personale, se sono previsti degli investimenti per nuove assunzioni. Questo non sono riuscito a capirlo, magari è stato detto. Le spese per l'assunzione di nuovi vigili urbani, ok, però per quanto riguarda la gestione degli uffici e altri personale, se è previsto questo, perché non sono riuscito a capirlo. Riguardo ho sentito da più voci, e quindi non so a chi dei due rivolgere la domanda, riguardo alla questione attenzione al territorio, soprattutto la parte boschiva del nostro territorio comunale. Questo aspetto a me prende molto, e su questo tema anche nella passata amministrazione ho cercato di portare dei contributi. Sono molto contento che questo sia stato già messo in cantiere e cominciato a discuterne con vari soggetti, perché la consapevolezza che bisogna che il comune non può essere spettatore di un degrado che continua a proseguire, ma deve essere il promotore della risoluzione delle difficoltà di un territorio molto frastagliato per quanto riguarda le proprietà, e che quindi rende difficile l'intervento in questi anni con l'abbandono e l'impossibilità dei piccoli proprietari di curare i propri terreni, i propri boschi. Si affaccia il problema anche poi, di conseguenza, al di là dell'aspetto estetico, il problema della sicurezza dei versanti. Quindi io sono molto soddisfatto su questo, chiederò durante le commissioni che si occupano di questo aspetto di qualche aggiornamento via via si avanzerà, e mi auguro che soprattutto anche la parte della proprietà forestale di alta montagna in Valmalenco sul quale appunto è previsto il piano di assestamento forestale, che però negli ultimi 30 anni ha avuto un solo intervento finanziato, un anno e mezzo fa, di poche migliaia di euro per curare una parte di porzione sul bosco dopo Chiareggio. Io mi auguro che anche verso questo patrimonio boschivo di cui noi siamo proprietari si riesca a fare un discorso di investimento, che è un investimento che non porta recuperi economici, si è già fortunati se si riesce nei progetti di intervento a pareggiare. E quindi richiede un appostamento di risorse, una volontà anche di affrontare le manutenzioni boschive. Noi siamo proprietari di un patrimonio boschivo come Comune di Sondrio di tantissimi ettari, abbiamo un piano forestale redatto, però non piano di assestamento, però siamo stati poco attenti a portarlo a mettere in atto le azioni che prevede questo piano di assestamento, e mi auguro che si riesca a fare in futuro. Ho una domanda, ne ho solo due ancora, una per l'assessore Fratta. Ha dichiarato in commissione e anche qui questa sera, e io sono contento mi trovo concorde sulla idea che le scuole paritarie abbiano bisogno di un trattamento che sia più riconoscente del servizio che fanno, e quindi prevedere il contributo previsto per i frequentanti delle paritarie, così come per i frequentanti delle statali. Io lo vedo come una bella evoluzione che condivido, però come ho chiesto in commissione, come mai non è quantificato questo? Nel senso che se i contributi a scuole dell'infanzia paritarie rimangono come l'anno precedente, 78.000 euro, perché quei 1.500 rispetto a 79.500 sono i 1.500 che sono stati dati in più rispetto a quello che era previsto per quel contributo che era stato dato nel piano di diritto allo studio solo per quest'anno. Poi però si mantiene lo stesso stanziamento, cioè io credo che di fronte a una progettualità bisogna anche prevedere un appostamento di risorse, in modo che il bilancio, poi si approva un bilancio che prevede un'azione, perché se poi queste risorse si deve andare a reperirle. Quindi non mi è chiaro perché viene detta una cosa e poi dopo l'appostamento di risorse rimane uguale. Di sicuro ci vogliono più risorse, perché gli alunni delle scuole paritarie ci sono, si può anche sapere preventivamente, quindi fare un discorso di quanti sono, perché i dati si hanno, si sa quant'è l'esborso e si deve appostarli. Il capitolo 28-20, pagina 11. L'ultima questione, su questa invece l'ho lasciata per ultimo, anche perché è la cosa a cui tengo di più, e riprendo l'intervento fatto a inizio consiglio comunale dal consigliere Del Curto. La questione del centro di prima accoglienza. A mio avviso l'aspetto della risoluzione, oppure del voler affrontare la questione, non basta dichiararlo sulla carta. Sulla carta lo si è detto, lo si è scritto che fa parte del vostro programma, e io nella prima nel primo consiglio comunale ho manifestato la mia gioia nel vedere che l'obiettivo sull'aspetto del sociale, uno dei pochi punti che è stato ben specificato, perché gli altri sono abbastanza vaghi, è questo: aumentare l'accoglienza per le persone che non hanno in quel momento la casa e quindi si trovano per vari motivi senza l'alloggio. Quindi abbiamo, come detto anche in altri momenti oltre a Del Curto, abbiamo delle persone che non hanno da stare al caldo, soprattutto d'inverno, ma anche d'estate il problema è lo stesso. Il centro di accoglienza deve dare delle negazioni a chi domanda ospitalità. Io speravo che questo fosse una priorità da mettere in campo nel 2019, e più che altre azioni, piuttosto preferisco avere una manutenzione in meno, lo dico. Preferisco avere una manutenzione in meno, preferisco che quei soldi che ha lasciato Minocchi vengano destinati per questo e non per ristrutturare un pezzo del Masegra, per quanto io rispetti la questione della cultura o l'aspetto del trovare soldi per ristrutturare la scuola di Via Bosatta, per quanto è importante ristrutturarlo, però per quei fondi, per quelle spese lì si può attingere alle alienazioni. Prima vengono i bisogni primari. Il bisogno primario, per secondo me, questo doveva essere messo. Non ho visto l'appostamento, però questo è il fatto: si dichiarano delle cose belle che magari condivido anche, poi non vedo l'appostamento in bilancio, e se non vedo l'appostamento in bilancio io non ci credo molto al fatto che le persone poi verranno accolte. Con cosa? Se non vengono messi soldi se non si attivano trattative, perché non ci sono poi i soldi, oppure si attivano le trattative però non si è sicuri poi di trovare i soldi. Prima si dice questo è importante, ci metto i soldi, piuttosto lascio indietro un'opera, perché per me era fondamentale. Avevo chiesto anche nella passata amministrazione 2 anni fa, mi ero arrabbiato quando con i miei del gruppo e della maggioranza, quando c'erano stati gli avanzi di amministrazione, e con gli avanzi di amministrazione non si è preso in considerazione di dare risposta a queste persone. Ci sarà ancora prossimamente l'avanzo di amministrazione, perché gli uffici fanno un'azione prudenziale, perché non possono presentare un bilancio che presenterà poi degli scoperti. Arriveremo fra qualche mese ad un avanzo di amministrazione. Io mi auguro che in quella sede ci sia la volontà di dare risposta a questo bisogno. Ho concluso, grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste, consigliere Pozzi, prego.
Grazie Presidente. Devo dire che dall'esposizione, e adesso farò degli esempi molto concreti per cercare di spiegare la posizione che evidentemente sarà contro questo bilancio, riguarda in parte quello che diceva anche il consigliere Bettinelli, cioè il bilancio è l'atto politico per eccellenza che un'amministrazione porta avanti, e quindi in un senso o in un altro è un'assunzione di responsabilità rispetto alla città, rispetto a una posizione che si tiene su un argomento o su un altro. Prendo ad esempio l'informa giovani. La scelta di dire lo collochiamo al terzo piano, ha poca visibilità, quindi lo tolgo come servizio. Cioè, o è un servizio che si vuole mantenere e allora si cerca una struttura, una posizione dove portarlo, oppure dire non ha una visibilità e quindi tolgo il servizio è un controsenso già nell'enunciazione stessa. E lo stesso discorso vale per la ludoteca. Basare la decisione di mantenere un servizio oppure no su unicamente un costo-beneficio, allora probabilmente dovremmo prendere N servizi che in questo momento su costi-benefici non ce ne sono, però su alcuni si decide di farlo e su altri no. Questa è un'assunzione politica chiara: su alcuni servizi decido di farlo e su altri decido di non farlo. Aggiungo sul tema dell'illuminazione, ma ne prendo alcuni a caso giusto per far capire perché c'è un'insoddisfazione di fondo. Ci sta che ci siano delle risorse da recuperare, che si possa decidere di farlo in partenariato, ma di fondo qual è la decisione? Cioè, in che direzione si va? Che cosa vogliamo fare? Che cosa vuole fare questa amministrazione rispetto al tema illuminazione sulla città di Sondrio, che non c'è adesso e che si vorrebbe? Questo io non l'ho capito, o non mi era chiaro, o non è chiaro. Lo stesso discorso vale quando l'assessore Canovi parla di attività e di eventi nel quale l'obiettivo sia quello di portare la gente in città. Mi è chiaro, però mi viene anche da dire, allora, parallelamente, se metto tutti i parcheggi a pagamento, non ho probabilmente fatto un'azione che invoglia la gente a venire a Sondrio in città. E mi stupisce che molti consiglieri e assessori che siano seduti in questo momento, non più tardi di un anno fa, sul parcheggio a pagamento dell'ospedale avevano mosso la guerra del 15-18, quindi mi fa strano che adesso le posizioni cambiano unicamente perché è cambiata la posizione nella quale sono e non una, come dire, uniformità di pensiero rispetto a quello che dicevo un anno fa. Quindi mi spiace di fare un intervento particolarmente polemico, però è un po' questo. Sul tema del gemellaggio mi sarebbe piaciuto sentire anche gli altri, perché noi ricordiamo Sindelfingen perché probabilmente ha un po' più di riconoscibilità. In realtà Sondrio ne ha tre di gemellaggi e io trovo che l'utilità dei gemellaggi sia quella in cui il comune mette un impegno per facilitare i rapporti e le relazioni con questi gemellaggi. Quindi l'obiettivo deve essere quello di creare relazioni che poi possano mantenersi in autonomia e non dipendere sempre da una presenza del comune in questo senso. Chiudo rispetto al discorso del teatro, che è un discorso che mi sta anche particolarmente a cuore, perché io su questo mi aspetto, o mi sarei già aspettata, un approfondimento, un'analisi rispetto a che cosa si vuole fare. Cioè, fino adesso c'è stata una conduzione diretta, è questa la decisione? Cioè, si andrà avanti in questo senso? Discorso dei biglietti, io non sono stupita del fatto che i biglietti siano stati venduti, perché il problema del teatro non è mai stato un discorso di appetibilità rispetto al fatto che la città avesse desiderio e voglia di teatro, per cui la scelta evidentemente di togliere degli abbonamenti e riconfermarne una parte come se fossimo al supermercato, per cui in autonomia la gente ha dovuto crearsi i bigliettini quella mattina per fare la corsa a prendere l'abbonamento, quindi vince chi è più veloce, non trovo che non sia stata una scelta particolarmente felice. Se l'obiettivo è quello di migliorare l'offerta o incrementarla, togliere abbonamenti pensando che i biglietti non sarebbero stati venduti e poi ci ricrediamo perché invece è fame di cultura in questo senso e di teatro, allora l'offerta e le scelte dovrebbero essere altre. Questa è la mia opinione. Chiudo solo invece con una domanda, perché questo proprio non l'ho capito. Quando l'assessore Canoi parlava di una rigenerazione di una parte di Sondrio, di una riqualificazione, in questo senso io pensavo che ci fosse un'attività prevalente sulla piastra, ma credo che non fosse questo il riferimento, ma fosse un altro, ma non ho capito se è stato detto, non ho colto quale fosse questa parte. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste, consigliere Zambon.
Grazie Presidente, sarà un intervento molto veloce, anche perché come mia abitudine non ripeto quanto già detto dai consiglieri precedentemente. Allora, trovo estremamente difficoltoso preparare un bilancio di previsione, però purtroppo l'andazzo in Italia è questo, quando il governo stesso non ha ancora presentato e approvato la finanziaria, quindi È vero che è una previsione, però secondo me è un po' troppo una previsione, nel senso che rischiamo dopo a gennaio di fare già delle variazioni di bilancio, rischiamo, probabilmente il rischio è una certezza, per andare poi a correggere il tiro in base a quanto verrà fuori dal Senato e successivamente ancora dalla Camera. Quindi diciamo un plauso al lavoro e agli interventi degli assessori, però mi rendo conto della difficoltà oggettiva. Avuto un suggerimento che nel mio piccolo, non nessuna velleità, sul discorso della mobilità, che abbiamo sentito l'intervento dell'assessore Marz, è stato secondo me estremamente positivo, perché entra in una logica un po' più ampia di quello che è banalmente il parcheggio al Policampus, perché parlando di di bus elettrici che portano le persone dai parcheggi esterni verso il centro, si va in qualche modo a calmierare la situazione del pagamento del parcheggio al campus. Poi si può essere favorevoli o contrari comunque a quella soluzione, ma entra in un'ottica più generale di gestione della città. Altra cosa che probabilmente sarebbe bello sapere, ho cercato un po' in giro, ho trovato un dato, non so se è quello reale, quanti sono effettivamente e dove sono effettivamente i parcheggi a pagamento e i parcheggi liberi. Lasciatemi dire solo una cosa su questo tema dei parcheggi, perché non è stato poi portato in consiglio, ma giustamente perché è una decisione della giunta. I 20 minuti di sosta gratuita, che noi ne abbiamo fatto un pelino un cavallo di battaglia in campagna elettorale, in quel parcheggio lì nella zona della stazione, secondo me sarà una sperimentazione difficile, perché da lì in 20 minuti potrebbe essere oggettivamente difficile, se non andare nella farmacia lì all'angolo della stazione, cioè altri punti, 20 minuti vai e torni, la vedo un pelino difficile. Per quanto riguarda le politiche giovanili, abbiamo sentito la carenza di personale, le difficoltà che ci sono nel reperire fondi e nel stanziare dei fondi per queste politiche, con le rassicurazioni del sindaco per quanto riguarda la zona della Piastra, secondo me è un plus, nel senso che lì probabilmente si troveranno dei soldi sia per rifare dei locali o comunque degli arredi, e per trovare delle soluzioni anche per i giovani. Ottimo il discorso del marketing territoriale, che secondo me è fondamentale, nel senso che se vogliamo realmente avere una visione da qua a 5 anni del comune di Sondrio, sappiamo benissimo la condizione in cui versano il terziario, che è il centro del comune di Sondrio, quindi il turismo è l'unica cosa che può in qualche modo salvarci, che sia sportivo o quant'altro. Quindi queste, per non ripetere quanto detto dai colleghi, sono le considerazioni. Grazie.
Consigliere Sungini, prego.
Grazie Presidente. Ma io avrei un paio di domande per l'assessore Canovi, in particolare sempre rispetto al progetto della Piastra. Sul mercato, visto che c'è una convenzione firmata con Coldiretti di fare un mercato alla Piastra, volevo capire se è ancora intenzione di questa amministrazione ottemperare alla convenzione sottoscritta e quali sono i tempi per appunto fare questa cosa. E poi, già che ci siamo, volevo capire come mai, per quale motivo non è stata accolta totalmente la richiesta degli operatori del mercato in merito alle giornate in più e ai prolungamenti nel periodo natalizio, e se è intenzione di questa amministrazione prendere decisioni sul mercato, in particolare su eventuali spostamenti o quant'altro. Volevo poi invece ringraziare l'assessore Dell'Erba per l'esposizione che ha fatto in merito ai progetti della rete antiviolenza, perché è importante questa tematica, che purtroppo è tristemente di attualità, mi ha fatto piacere apprendere che la Regione comunque continua a appostare dei finanziamenti su questa tematica, quindi consentendo al Comune di proseguire tutta una serie di progetti e implementare quella che è la rete provinciale, quindi sono veramente soddisfatta di aver sentito questi aggiornamenti questa sera. Grazie.
Grazie. Consigliere Di Zinno, prego.
Anche io velocemente non mi ripeto rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi e faccio un paio di domande all'assessore Grillo. La prima ancora relativamente al centro di accoglienza, oltre a chiedergli ovviamente che cosa ha intenzione di fare, chiedo anche la tempistica, perché purtroppo non è possibile aspettare 4-5 mesi. L'inverno inizia domani, se non il freddo è già iniziato ovviamente da un paio di mesi. La seconda domanda che pongo all'assessore, che probabilmente appunto già posto nel mio intervento relativo al piano di zona, ma magari mi ha risposto, probabilmente mi sono persa io, è come ha intenzione di porsi di fronte alla demolizione del sistema di accoglienza SPRAR. Cioè, su quello proprio non c'è stata nessuna risposta, quindi anche su quello chiedo che intenzioni ha, se ha dei progetti. Anche io ringrazio l'assessore Dell'Erba, perché già prima del suo intervento mi ha parlato, ci siamo incrociate di fuori e mi ha detto appunto quali sono i progetti della rete antiviolenza, quindi la ringrazio. Chiedo solamente una cosa veloce, una specifica relativa al discorso appunto degli alberghi che vengono chiamati in caso d'urgenza, se i costi vengono appunto poi ripartiti direttamente sul piano di zona, quindi sul capitolo delle donne, se è prevista una durata, nel senso è un discorso di emergenza, quindi una, due, tre notti, oppure un discorso che si può anche prolungare, e direi comunque di poter valutare anche il discorso che facevo nell'intervento precedente, ossia quello di una proprio di una casa rifugio, che valutando poi eventualmente i costi che ci sono di questi alberghi, valutare invece la possibilità di creare proprio una casa di indirizzo segreto. Un'altra cosa che è relativa agli uffici demografici, che chiedo una specifica relativamente all'istituto di residenza temporanea, sono molto contenta che sia stato fatto, chiedo se è sostanzialmente identico al domicilio temporaneo, qua forse mi sono persa io, se è già stato istituito o se è in fase di istituzione, quindi un secondo le tempistiche. E se ci sono dei costi, se lo sa, dei costi per questo spostamento del domicilio temporaneo, e quali sono i criteri, nel senso quali sono i soggetti che ci possono accedere, e se ci sono magari delle tempistiche, cioè dei tempi. Basta, per il resto anticipo anche io il mio voto contrario sul punto. Grazie.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Sì, sarò velocissimo, due cose veloci per non ripeterci ancora. All'assessore Di Asio volevo chiedere, per quanto riguarda i campi sportivi, dava delle cifre prima per quanto riguarda le palestre. Volevo sapere se a livello di amministrazione avete già preso l'idea anche di riprendere i campi che sono stati abbandonati, penso a Ponchiera, penso a Monsini, e magari rivalutarli, anche perché sono delle opere fatte a metà che però potrebbero anche rientrare a livello di investimento con un rientro, specialmente vedo in altre zone con campi a 7 dove penso Tresilio, penso Castello dell'Acqua, dove hanno fatto gli interventi, hanno creato dei mini centri sportivi, quindi con anche un possibile rientro anche in base a quelle cifre che ci diceva prima, ecco. Questo era per avere un, se avete magari intenzione, avete già preso in considerazione queste possibilità. Mossini forse ancora meglio, perché ha già gli spogliatoi, le strutture in parte adeguate, anche se il fondo necessita di maggiori lavori. Seconda cosa era una curiosità più che altro, per quanto riguarda gli asili nido, vedo non avete parlato in nessun intervento, volevo sapere, visto che ci sono delle rette molto alte, volevo sapere se avevate delle intenzioni, come vedete il futuro di, diciamo, la nostra città e anche a livello di tariffe, come lo vedete in futuro. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste, consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, sarò molto breve perché alcune domande le hanno già fatte i colleghi. Per quanto riguarda le politiche per il lavoro e la formazione professionale, dal bilancio previsto praticamente tutto zero euro, mentre invece nel DUP era previsto, insomma, c'è l'istituzione di un polo per la formazione. Volevo chiedere appunto chiarimenti riguardo a questo punto. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi oppure inizio a lasciare la parola agli assessori in modo che possano rispondere? Magari parto dall'assessore Mazza, che inizia a parlare di parcheggi, che è un tema che è stato ripetuto più volte. Prego.
Sì, allora, sì, andrei nell'ordine degli interventi, quindi rispondo prima al consigliere Bettinelli. Ecco, ha ricordato che io come assessore non ho partecipato alla votazione sulla mozione, ma al di là della partecipazione, dell'adesione al patto dei sindaci o meno, quello che può fare il comune è molto su vari campi, magari è poco in termini quantitativi assoluti, ma comunque ognuno fa la sua goccia e noi siamo intenzionati a farlo. E in particolare, ecco, l'assessorato che mi compete ha delle possibilità. Abbiamo accennato prima al discorso della viabilità e senz'altro la riduzione delle emissioni passa attraverso la riduzione del traffico. Poi c'è l'introduzione e l'incentivazione di una mobilità sostenibile, quindi l'introduzione di mezzi elettrici, per esempio in questa iniziativa che abbiamo appena introdotto, di cui si è parlato soprattutto in relazione ai parcometri, ci sarà anche l'introduzione di una colonnina per auto elettriche, magari è solo un segno. La stessa cosa si può fare anche a livello urbanistico, è stato presentato l'altro giorno nel Palazzo della Regione il nuovo regolamento edilizio unificato che verrà adottato. Ecco, per esempio nei nuovi regolamenti edilizi verranno introdotte delle richieste specifiche in questo senso, non so, che tutti i box dovranno avere la presa per la ricarica, le lastrelliere per le bici elettriche. Ecco, mobilità sostenibile, noi vorremmo incentivare anche l'utilizzo della bici, ma della bici elettrica, che tra l'altro anche in senso turistico apre notevoli prospettive qui da noi. Poi naturalmente le emissioni passano dal traffico e dalla riqualificazione energetica degli edifici, e qui ci sono già normative a livello nazionale e regionale, ma anche il comune può sempre, un po' attraverso i regolamenti, un po' attraverso l'attività di controllo e di incentivazione. Poi c'è il discorso delle energie rinnovabili, da incentivare, non so, anche solamente col fotovoltaico sui tetti dei palazzi pubblici, ma più interessante forse il tema è stato toccato con il discorso delle fonti rinnovabili, per esempio la filiera bosco-legno, si potrebbe ipotizzare la cogenerazione in altri paesi neanche lontani tanto da Sondrio, questo è già stato fatto. C'è il discorso dei rifiuti, quindi la riduzione dei rifiuti alla fonte, il compostaggio, il riciclo, sono tutte pratiche buone che portano anche a un grande contributo alla riduzione delle emissioni. la riqualificazione dell'impianto di illuminazione cittadina. E con questo mi collego alla domanda della consigliere Pozzi. Io credevo di aver illustrato in modo abbastanza dettagliato, però lo ripeto, cioè, da un lato una riqualificazione energetica, per cui banalmente col passaggio da lampade a vapore di mercurio a LED c'è un abbattimento dei consumi, e quindi questo senz'altro è anche il dato più visibile, subito, tangibile. Ma poi noi vorremmo riqualificare tutta la rete, c'è un discorso di adeguamento alla normativa, quindi dalla sicurezza meccanica dei pali alla sicurezza in termini di visibilità, perché poi ogni strada, in base al tipo di percorrenza, ha bisogno di aver garantito una certa illuminazione. E però abbiamo anche un disegno di carattere urbano legato a, no, all'estetica della città e all'immagine unitaria che vogliamo dare. Al consigliere Palotti, che parlava, ecco, soprattutto del suo interesse per il piano di assestamento forestale, per i boschi. Ecco, il nostro comune è proprietario di alcuni ettari, in realtà non molti, in Valmalenco, quindi su un comune che non è il nostro. La maggior parte sono a alpeggio, peraltro, e in zone anche abbastanza in pendenza. Però ecco, di quello anche ci stiamo occupando, ma il tema centrale per noi è il nostro territorio comunale, e la nostra montagna è il Monte Rolla, che ha un bosco che condividiamo con i comuni limitrofi, che sono Castione, Berbenno e Torre di Santa Maria. Su questo noi vogliamo intervenire in qualche modo. Come dicevo, abbiamo già avuto dei tavoli di incontro sia con operatori privati che con la comunità montana, per esempio. È un bosco che è comunque non di proprietà comunale, è tutto privato, anche la VASP che lo attraversa è su terreno privato. Questo di per sé non è che limiti un potenziale intervento, però ecco, è un parametro. Sicuramente un progetto di questo tipo deve coinvolgere più comuni, non solo quelli che ho citato, ma il comprensorio, il mandamento, addirittura tutta la valle, perché è un progetto ampio, e il comune di Sondrio, come avevamo già dichiarato, vuole farsi promotore e sostegno. Come comune capoluogo può mettere a disposizione i suoi uffici, le sue risorse per ottenere questo. Citava anche sempre la consigliere Pozzi, parlando con l'assessore Canovi, ma rispondo io perché poi di fatto ero io il promotore. Una cosa che prima non ho detto, perché sono tante e l'ho omessa, stiamo studiando e riusciremo, appena riusciremo, con un regolamento di incentivi per la riqualificazione del centro storico, e in questo contesto vorremmo partire in modo concentrato su una via in particolare. Gli incentivi saranno per tutto il centro storico, saranno incentivi per chi recupera le facciate, per chi si adegua all'arredo urbano, saranno incentivi non in conto capitale, ma probabilmente sgravi sulle imposte comunali. Però ecco, magari vorremmo fare un intervento che sia un po', che funga da modello. Il discorso dei parcheggi, il numero dei parcheggi, non so se era ieri o l'altro ieri, non ricordo più, abbiamo avuto la conferenza stampa ieri, in cui abbiamo esposto parecchi dati. Poi non si può pretendere ai giornalisti che riportassero le due pagine fitte che abbiamo esposto loro. Non hanno riportato tutti i dati, ma noi li abbiamo dati e li possiamo anche fornire. I parcheggi comunali in Sondrio sono circa 5.300. Questi sono dati che mi sono stati forniti dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico. Di questi, 1.200 sono a pagamento. Gli altri, oltre il 75%, sono liberi. Dove sono dislocati? Ho chiesto all'Ufficio Tecnico poco a poco adesso di compilare una mappa sulle nostre planimetrie per posizionarli meglio. Beh, più o meno lo sappiamo, potrei dirlo. Ce ne sono molti nella zona del parcheggio di Via Tonale, il parcheggio cosiddetto Marzotto, dietro il distributore. C'è un nuovo parcheggio davanti alla Cassa Edile in Via Samaden. Ce ne sono parcheggi pubblici sotto il multisala, e poi diciamo in giro per Sondrio, ecco, non le sto a elencare tutto, comunque i numeri sono quelli. Il discorso della sosta di 20 minuti gratuita è un sperimentale, l'abbiamo detto, dichiarato in piazzale Bertacchi per 6 mesi per valutare. In piazza Garibaldi, nel parcheggio che è gestito da adesso la CSM Agam, sono 15 minuti. Noi abbiamo portato a 20 per il motivo che si diceva. Di più, si può fare tutto, c'è anche un'incidenza sul bilancio, non tanto il bilancio del comune, ma abbiamo anche un contratto in essere con Abaco, che è il gestore, e quindi non possiamo pretendere che loro facciano troppo. Già tutto questo intervento per il comune è stato a costo zero, cioè l'investimento, che è notevole, di tutti i parcometri nuovi, le colonnine, è stato assorbito interamente da Abaco, senza costi aggiuntivi per il comune. Sì, app, cartello.
Grazie assessore, non so se c'erano, facciamo il giro ancora come prima degli assessori, magari partendo da dell'erba se aveva qualcosa da chiarire, oppure andiamo avanti, io chiedo se avete degli appunti.
No, allora rispondo a Palotti dicendo, siccome mi hai fatto venire, sono andata a vedere, però io, dottor Terone qui che sa tutto, mi ha detto no, non ci sono postati dei soldi per i nuovi per le nuove risorse che entrano, perché proprio per il discorso che molti andranno in pensione, e se poi pensiamo alla famosa quota 100 di cui si sta parlando, molto probabilmente saranno ancora di più, sono tutte sostituzioni nel bilancio, capito? No, perché per adesso noi andiamo con le sostituzioni e poi nella possibilità di incrementare, abbiamo comunque un limite di spesa entro il quale noi non possiamo sforare per le assunzioni, finché riusciamo a fare con le assunzioni, con le sostituzioni è tutto più diciamo più contenuto, hai capito? Questo era quello che dovevo dire a Palotti. Invece alla consigliera Di Zinno, allora gli alberghi, allora gli alberghi si presume che siano per le emergenze, perché si parla di notte. Noi abbiamo il centro Rita Tonoli a Traona, che invece accoglie nel momento dalla mattina fino a una certa ora della serata, che però quello non è un centro di rifugio, cioè è un centro di accoglienza. Noi stiamo valutando, ma è già dall'anno scorso che si cerca di trovare una soluzione, perché un centro di rifugio al quale noi ci siamo rivolte e che ci è stato segnalato dalla regione è a Mantova, e quello è un centro di rifugio, nel senso che se una donna va le dovrebbe essere garantita per tutto il periodo della sua permanenza una protezione a tutti i livelli. Però ci sono un po' di problemi su questa convenzione, perché sembra che questo rifugio di Mantova non assolva in pieno a tutto quello che viene richiesto nell'accreditamento. Quindi stiamo ancora valutando su questo se ci sarà la possibilità di affinché il centro di Mantova possa effettivamente accogliere ed essere considerato a tutti gli effetti un centro rifugio. Allora, residenza, il registro della residenza temporanea vale quanto un domicilio temporaneo. Puoi rimanere iscritta per un anno mantenendo la tua residenza nel comune abituale. a chi si può iscrivere? Allora, senza costi, questo me lo dico subito, chi si può iscrivere? Quelle persone che per un motivo qualsiasi, che possa essere il lavoro, piuttosto che, guarda, noi abbiamo avuto delle richieste, almeno 4-5 richieste da settembre, di figli di genitori che risiedono tuttora a Sondrio, i figli sono via ma che devono accudire i genitori o per una malattia o per un evento per cui hanno bisogno, e in questo caso hanno bisogno anche per il lavoro di poter trasferire la residenza o il domicilio in un altro comune. No, non è che loro si trasferiscono abbandonando il lavoro, almeno quello che mi è stato spiegato, io ti dico, però questo registro ha queste regole. Noi siamo dovuti anche intervenire perché, riporto un caso, di una signora che ha la necessità di venire a Sondrio per accudire i genitori e ha scoperto che il comune di Castione questo registro ce l'ha già da anni, quindi vuol dire che forse prima non è stato costituito, io non so per quale motivo, e noi ci stiamo attivando adesso. Ecco, io queste sono le notizie che posso darti. Grazie.
Grazie assessore. Assessore Rossatti, prego.
Grazie Presidente, rispondo al consigliere Bettinelli. Allora, per quanto riguarda le frazioni, durante il mese di ottobre e novembre siamo tutti a conoscenza, anche voi della minoranza, perché ho fatto mandare una comunicazione, che sono stati organizzati questi 4 incontri nelle frazioni. Perché? In campagna elettorale siamo tutti capaci di andare nelle frazioni e venderci, ma la nostra volontà era tornare nelle frazioni e ascoltare. L'ascolto è fondamentale, la collaborazione per noi è fondamentale. Tornando nelle frazioni siamo venuti a conoscenza di tanti problemi, a partire dalla mancanza della rete fognaria a Triasso e di una parte di Triangia, e per questo abbiamo già interessato SECA. Entrando nelle piccole realtà siamo andati a Triasso e abbiamo realizzato un nuovo parco giochi. Sembra poco, ma per quei pochi bambini avere dei giochi nuovi in un parco giochi messo in sicurezza, dove abbiamo allontanato una campana del vetro, cose banali ma piccole cose che all'interno delle frazioni penso che servano a migliorare un pochettino la vita dei nostri cittadini. Alla Casa Colombera a Sant'Anna, dopo anni di richieste, abbiamo sostituito delle panchine che erano ammalorate. Le poche persone anziane che si trovavano lì, sotto quelle poche piante verdi, hanno avuto la possibilità di avere le panchine. È poco, ma sono piccoli interventi che fanno vedere l'attenzione dell'amministrazione comunale alle esigenze. Una delle cose fondamentali che abbiamo sentito è la manutenzione del verde. Abbiamo avuto anche tante dimostrazioni delle volontà di collaborare. Ci sono diverse associazioni già con delle convenzioni già in essere e intendiamo potenziarle oltre che continuarle, e perché no sfruttare la cittadinanza attiva per tutti quei piccoli cittadini che non sono organizzati ma che vogliono darci una mano. Abbiamo veramente tanta gente con tanta volontà che tiene alle nostre frazioni e vuole darci una mano. Un'altra osservazione che ci è stata posta nelle frazioni è la problematica del traffico, la mobilità, soprattutto su Triasso. Qualche settimana prima delle elezioni è stato sospeso il servizio bus. Purtroppo ad oggi la frazione di Triasso non ha una linea che può portare gli anziani soprattutto in città, che sia per una visita medica, che sia per andare dal medico o semplicemente al mercoledì per fare un giro al mercato. Come ha già detto l'assessore Mazza, è allo studio un nuovo piano del traffico e ascoltando tutte quelle che sono le esigenze che sono nate e per le quali siamo venuti a conoscenza durante gli incontri, noi cercheremo il più possibile, con le risorse a noi disponibili, di risolvere queste problematiche. Un'altra problematica che ci siamo sentiti dire in tutte le frazioni è il problema della toponomastica. Le nostre frazioni negli ultimi anni hanno visto le ristrutturazioni di nuove case, ma anche la nascita di nuovi edifici, e la distribuzione dei numeri civici non ha più seguito una progressione logica. Per questo, grazie a dei fondi che erano già stati appostati negli anni precedenti, a breve partirà un nuovo progetto di toponomastica e se mi conferma il dottor Tirone, a giorni verrà data l'affidamento a una società che, partendo da Ponchiera, rifarà la toponomastica di tutte le frazioni. Partendo dallo studio della cartografia dell'esistente, si andranno poi sul posto creando i nomi delle vie laddove nelle frazioni delle vie non ci sono. Le faccio un esempio: da Mossini a Salire è tutto frazione Triangia, un'ambulanza, i vigili del fuoco, un mezzo di soccorso. Come fa a raggiungere un civico quando non c'è la progressione dei civici? Cartina alla mano, non c'è la continuità dei numeri civici. Con questo progetto noi, come già dicevo, andremo a nominare tutte le vie e a dare a tutti i cittadini, senza alcun costo per i cittadini, dei numeri civici, seguendo il sistema metrico, ossia viene preso il caposaldo dell'inizio della via e i numeri civici verranno assegnati in base alla distanza dell'accesso dalla via. Così tutti avranno i numeri civici uguali, esposti e, vi ripeto, senza alcun costo. Per quanto poi riguarda le osservazioni sull'informa giovani, il servizio di informa giovani è momentaneamente sospeso per quello che era la convenzione con Solco, che prevedeva il servizio di orientamento con le scuole, cosa che noi, dopo attenta valutazione, abbiamo ritenuto un duplicato di quello che le scuole già fanno, perché le scuole hanno già dei fondi appostati per l'orientamento. E di conseguenza utilizzare fondi comunali per un servizio che viene già svolto ci è sembrato inopportuno. Sono fondamentalmente soldi nostri che possiamo utilizzare per progetti comunque che mancano. Non solo, forse prima non l'ho detto e me ne scuso di quanto ho detto in precedenza. L'informa giovani è stato sospeso non solo perché è al terzo piano, ma perché era stato coordinato con il dottor Stiglitz, responsabile della biblioteca, che sarebbe stato lì per un anno, e lui con le disponibilità che aveva per un anno ha accettato. Adesso no, purtroppo ha delle esigenze che purtroppo non ci consentono di portare avanti il discorso di informa giovani con orientamento. L'informa giovani continuerà a esserci, stiamo, come ho già detto, studiando delle soluzioni alternative, perché è inutile, e mi ripeto e mi scuso, andare a utilizzare degli altri soldi per dei servizi che vengono già offerti dalle scuole, piuttosto che un servizio di alternanza scuola-lavoro e di tutorial alternanza scuola-lavoro che tutte le scuole fanno insieme anche alla Camera di Commercio.
Grazie, prego Assessore Diasio.
Telegraficamente, rispetto a quelle che sono state, chiamiamole così, le contestazioni del consigliere Bettinelli, per quanto riguarda il rapporto con le società sportive, per fortuna è uno degli aspetti più piacevoli del mio assessorato, che ti costringe quotidianamente a stare in contatto con loro. In realtà le esigenze che hanno le società sportive sono, sembra brutto, sembra tecnico, ma sono tutte
presenti in questo bilancio, perché le società tecniche hanno, le società sportive hanno dei problemi con gli impianti, ti chiedono le manutenzioni, ci sono difficoltà nel rapporto con la provincia per gestire efficacemente queste gestioni, ti chiedono per quanto più possibile più ore. Sono queste le necessità delle società sportive, sono queste le necessità primarie a cui noi continueremo ad andare incontro per quanto ci è più possibile, ovviamente, di favorire ulteriormente l'esercizio di attività sportiva in ogni sua forma. C'è poi un altro livello invece di introduzione sportiva che riguarda tutti quelli che saranno i rapporti di concessione e convenzione che andranno a scadere nel 2019, primo del quale ovviamente Pallacanestro, Palacei, poi seguiranno altri che però via via credo sia un passaggio obbligato in sede di consiglio o comunque perlomeno in sede di commissione. Per quanto riguarda invece tutta la tematica che è stata diciamo così anche parzialmente evocata dal consigliere Zamboni, che attiene in linea generale agli eventi, all'InfoPoint, tutta questa riflessione sta, o meglio, tutta la tematica sta all'interno di una riflessione che è, dal punto di vista, come dire, politico, si pone in questo senso, nel senso che noi vogliamo cercare di implementare per quanto più possibile questo tipo non di capitolo, perché se non è tecnico, però vogliamo spingere forte verso questo tipo di eventi e di manifestazioni, perché crediamo fortemente che la nostra città sia molto bella, sia molto più bella di quella che viene dipinta, e forse sia molto più bella anche di quella che molti dei nostri concittadini credono, perché è veramente una bella città. E credo che tutti gli eventi che sono stati organizzati specialmente in questo Natale abbiano dato la possibilità a molti cittadini di scoprire anche luoghi e palazzi che, ahimè, io sono uno di quelli, fino a prima di entrare nell'amministrazione non avevo proprio piena contezza in realtà di quanto belli possano essere. Questo per dire che cosa? Per dire che è tutto un discorso generale che vorremmo portare alla massima implementazione possibile. Purtroppo, e in questo senso la fortuna di quasi fianco al dottor Tirone, ci sono delle difficoltà non tecniche, però dobbiamo stare attenti ovviamente ai paletti giuridici all'interno del quale ci dobbiamo muovere, perché non siamo soggetti privati ma siamo un'amministrazione pubblica. Di conseguenza stiamo cercando di vedere qual è anche la veste giuridica più idonea, più consona, per cercare di incardinare un rapporto con terzi e o con privati che ci permetta, a parità di risorse, di implementare per quanto più possibile sia l'aspetto di comunicazione che l'aspetto di promozione, che è uno di quelli più importanti per incominciare a dare quanto più possibile visibilità e risalto a tutte quelle che saranno, diciamo così, le manifestazioni, che poi non è che si riduce, tra virgolette, la voce turismo è un po' ampia, però in realtà ha ragione l'assessore Fratta, è turismo la biblioteca, è turismo il teatro, è turismo gli eventi, è turismo l'enogastronomia, è turismo la città del vino, è turismo i terrazzamenti, è turismo la strada del vino, quindi è una tematica molto ampia e molto complessa in cui purtroppo abbiamo anche delle difficoltà tecniche che stiamo cercando di affrontare per provare a dargli, o per provare a trovare lo strumento migliore e più corretto per implementare le risorse e soprattutto la resa delle risorse che abbiamo a disposizione. Spero di aver esaurito le sue, diciamo, perplessità invece con Zambon, mi pare. Per quanto riguarda invece il consiglio del Marco sui campi sportivi nelle frazioni, è un discorso abbastanza nel senso che perlomeno a Ponchiera abbiamo una situazione per cui ci sono gli arcieri che lo tengono vivo, perché nella stagione bella viene utilizzato. Su Mossini invece diciamo così che in questi primi mesi purtroppo non si è fatto, come dire, avanti nessuno, nemmeno come noi speravamo in realtà, che magari qualche realtà a livello delle frazioni avesse già in mente, o come dire, un qualcosa che poi insomma potesse portare a un migliore o anche diverso, comunque che potesse portare a una utilizzazione della struttura, magari anche in cambio delle manutenzioni, in modo tale da sgravare un pochino anche quelle che sono le nostre come dire, i nostri carichi, per comunque mantenere due strutture che effettivamente ad oggi sono un pochino, diciamo così, sottoutilizzate. Una cosa, giustamente, ho dimenticato di dire al consigliere Bettinelli, ci stiamo muovendo in un'ottica di ampliare per quanto più possibile la collaborazione con tutti i nostri, diciamo così, comuni contermini, come si dice educatamente, per vedere se possiamo riuscire a costruire un'offerta che sia almeno mandamentale e che appunto possa ricomprendere sia diciamo così, la naturale bellezza che ha il nostro territorio, per fortuna sul quale non dobbiamo fare niente perché è qua da vedere, e magari però anche mettere, come ti posso dire, in sinergia e a sistema, ad esempio, le diverse manifestazioni di eventi sportivi e non che ci sono e che si articolano sul tuo territorio. Sai benissimo, penso che tu sei un appassionato come sottoscritto, comunque sia quale spada abbiamo il meriggio, che comunque sia, seppur per uno sport di nicchia come lo sci alpinismo, è molto famoso, abbiamo comunque anche la possibilità con Caspoggio, con Chiesa, fare la Montagna Bianca, la Montagna Verde, c'è, come ha detto Carlo giustamente, un tema che probabilmente in futuro sarà forse per il nostro territorio naturalmente una spinta, quello della e-bike, della bicicletta elettrica, perché lì forse addirittura dobbiamo solo implementarne l'utilizzo e promuoverla, perché uno può partire da Sondrio tramite il sentiero Rusco, ad esempio, arrivare, mi viene in mente, fino alla Bosio, se non addirittura fino al lago Palù. Questo per citare qualcuno, abbiamo dei percorsi spenti sulle Rope, abbiamo il Golfo, abbiamo il sentiero Valtellina, abbiamo il fiume, abbiamo l'Adda, abbiamo il Malero. Secondo me siamo molto ben messi, vorremmo cercare di cercare delle sinergie per, come dire, per implementare ancora di più quanto già di buono c'è, esiste.
Grazie assessore, a parola vice sindaco Grillo Dalla Berta. Prego.
Grazie presidente. Ma dunque, adesso non so direttamente chi sarà il mio interlocutore, perché alcune questioni sono state un po' ribadite da più soggetti. Io mi scuso anticipatamente perché su alcune cose francamente non ho una risposta definita. Andiamo un attimo con una piccola scaletta in base alla tempistica delle richieste. Allora, il centro di prima accoglienza, ne abbiamo parlato in campagna elettorale, sicuramente è un elemento che ci sta a cuore, nel senso che io personalmente, ma credo tutta la giunta, lo consideriamo assolutamente una necessità, nel senso che è un esempio di civiltà di una città possedere una struttura di siffatta specie che consenta di erogare, diciamo, l'assistenza, la prima necessità alle persone in estrema indigenza. Ecco, tenete conto che è un problema che abbiamo, noi siamo in carica da non tantissimi mesi, è un problema ereditato che era poi maturato, che era macerato nel tempo, questa inadeguatezza, e quindi è chiaro che farvi fronte in tempistiche rapide non è una cosa proprio semplicissima. Sul discorso dell'appostamento di risorse, sinceramente non ci siamo sentiti di stabilire un appostamento specifico su questo capitolo, perché effettivamente non c'era una progettualità sufficiente per questo passaggio. Resta comunque una priorità, insomma una idea che vogliamo sviluppare e portare avanti. Tra l'altro, forse non so se forse sono troppo ambizioso, ma chiaramente l'idea non è quella di ampliare il centro di prima accoglienza, aggiungere un paio di stanze, ma era di trovare una collocazione diversa, anche perché la collocazione attuale è forse non proprio dal punto di vista logistico ottimale, e quindi anche dal punto di vista della accessibilità, della privacy, di tante questioni, l'idea era quella di trovare una soluzione altra altrove. Ecco, quindi è chiaro che da questo punto di vista le dimensioni, la portata di questo intervento ha però necessità di tempi e di riflessioni di un certo tipo. Questo è il motivo per cui non abbiamo appostato subito, non siamo partiti in lancia in resta rispetto a questa problematica, che richiede sicuramente una riflessione ponderata. La ludoteca, sì, assolutamente, non so, lo dico, mi duole dirlo, però è una questione di priorità, nel senso che rientra nelle prerogative della giunta, è stato detto, è stata una scelta, non so se politica o non politica, è soltanto una questione di in una scaletta di priorità, quando a scadenza di contratto noi abbiamo osservato che c'era una, se volete, discrepanza tra effettivamente la media della fruizione di un servizio, per cui temporaneamente abbiamo considerato di sospenderlo,
stornando poi, lo dicevo, stornando le risorse anche su quel SAD, quel servizio di assistenza domiciliare, che è assolutamente un elemento di grandissima richiesta e di anche questo un segno di grande civiltà, perché dare risposte a queste problematiche veramente importanti e a volte anche drammatiche, diciamo che è assolutamente prioritario, quindi non è che è stato fatto uno scambio, però in una graduatoria di priorità sono delle valutazioni, bisogna farle, e noi questa di fatto abbiamo fatto. Per quanto riguarda gli asili nido, la copertura, dicevo, l'ho detto prima nella riflessione sul piano di zona, nella nostra mandamento è buona, nella nostra città è buona, 22% 0 bambini 0-3 anni, gli appostamenti sono i voucher, 50.000 euro piano di zona e 60.000 euro dei fondi regionali. SPRAR, anche qui non ho risposte definite, nel senso che ne abbiamo parlato in assessorato l'altro giorno, non, anche confrontandoci con la prefettura, non ci sono degli casi di emergenza cogentissima, nel senso che gente che è in mezzo alla strada perché è buttata fuori dalle SPRAR, per il momento non c'è. Ho a brevissimo, credo tra Natale e Capodanno, un incontro col dottor Sorrentino, viceprefetto che si occupa di politiche migratorie, proprio per affrontare queste problematiche che sono un po' il riflesso di quello che è stato il decreto che è stato introdotto adesso, che adesso voglio dire non voglio entrare in merito alla questione, perché è un discorso abbastanza complesso, non è il modo nella sede, ma sapete che c'è una sorta di ridefinizione della protezione umanitaria, che adesso anche qui non voglio fare commenti che poi possono essere interpretati come politici, ma forse poteva essere che doveva essere un'eccezione, in realtà la protezione umanitaria poi è stata un pochettino estesa a tanti soggetti che poi magari in tanti casi non andavano avanti nel loro percorso di concessione di asilo, quindi diciamo che si può dire che in questa partita può entrare forse un po' quella visione differente rispetto a quella che è la migrazione economica. Ecco, secondo me il succo della questione è questa. Comunque, bando alle valutazioni personali, politiche e quant'altro, emergenze cogenti al momento io non ne ho contezza, incontro con la prefettura a brevissimo per ridefinire un po' quelle che sono le azioni che intraprenderemo rispetto a questo problema. Grazie.
Grazie assessore. Assessore Canovi, prego.
Sì, grazie presidente. Dunque, nella mia breve esposizione per quanto riguarda la mia attività durante i 5 mesi, mi sono dimenticata di raccontarvi che mi sono occupata anche del Natale, quindi del Natale e di tutti gli eventi che sono connessi al Natale. E per rispondere questo alla domanda del consigliere Bettinelli. Allora, il progetto Sondrio e Natale, sì, è un progetto importante perché prevede 11 eventi durante il periodo di Natale. Per realizzare questi 11 eventi, se non avessimo dato il progetto, se avessimo incaricato una persona privata, avremmo dovuto fare 16 mini incarichi, avremmo dovuto fare quindi 16 contratti e avremmo quindi creato notevoli difficoltà all'ufficio eventi, che si trova a dover gestire una mole di pratiche burocratiche. Quindi l'idea è stata questa. Sul totale dell'importo di tutti questi eventi, solamente poco più del 10% è il compenso che comprende la grafica, il coordinamento degli eventi, delle strategie, dei media e dei vari spot, che è stato dato a questo soggetto privato. Quindi sicuramente è un compenso assolutamente in linea con qualsiasi altro tipo di progetto, soprattutto perché questo progetto mi pare che stia rispondendo molto bene, nel senso che comunque abbiamo, in questi giorni mi pare che abbiamo animato la città, abbiamo riportato gente in città perché i numeri ce lo dicono. Adesso io purtroppo non ho qui la scheda aggiornata, me li ricordo a memoria e vi dico che
la mia folle idea di organizzare la casa di Babbo Natale all'interno del Musa è stata sicuramente vincente, in quanto in poco più di 12 giorni abbiamo già, la casa è stata visitata da oltre 4.000 persone. E ci sono tanti cittadini che mi fermano e mi ringraziano perché per aver portato, grazie al fatto che hanno accompagnato i loro bambini a vedere la casa di Babbo Natale, hanno potuto anche visitare il museo, che fino ad allora purtroppo non era stato ancora visitato. Per quanto riguarda la strategia di marketing che è stata posta per tutti quanti gli eventi, ecco, posso dirvi che il post del sito degli eventi del Comune, in una settimana, quello del Bosco Incantato, che è stato rilanciato sul nostro sito, in una settimana ha raggiunto 38.000 persone. Ciò significa che comunque sono eventi che sono fortemente attrattivi e che quindi stanno interessando i nostri cittadini. Quindi l'affluenza è molto importante. In questo momento i commercianti mi dicono che sono contenti perché hanno visto animarsi finalmente la piazza e le vie d'intorno. Mi rendo conto che siamo partiti da un progetto che in questo momento è stato, diciamo, creato sulla parte centrale della città, ma mi auguro che l'anno prossimo, con l'aiuto anche di tutti, si possa estendere e allargare anche ad altre parti della città. Non mi sono dimenticata di dire che tra gli eventi, proprio per valorizzare un'altra zona della città che sicuramente è molto, una location molto affascinante, il 22 e il 23 verrà allestito alla frazione Sassella il presepe vivente. Quindi, questo per rispondere al consigliere Bettinelli. Per quanto riguarda il consigliere Pozzi, allora, per quanto riguarda la bozza e il progetto per la riqualificazione di cui ho accennato, si tratta di una parte della città che oggi è in disuso e che il collega Mazza ha chiesto che io partecipassi, fossi presente a questo incontro, proprio perché in questo progetto potrebbe coinvolgere le attività produttive che oggi sono già presenti in città e che potrebbero trovare lì una nuova allocazione. Trattasi però di un progetto embrionale e sarà nostra cura parlarvene in proseguio non appena verrà formalizzato. Per quanto riguarda il consigliere Songini, allora, ho avuto ampie rassicurazioni e mi pare che il dottor Repussini di Coldiretti l'abbia detto e scritto in varie occasioni, per cui il mercato di Coldiretti alla piastra si farà, andrà avanti e rientra nel bando delle periferie, quindi andrà avanti secondo quello che è il cronoprogramma del bando periferie. Per quanto riguarda invece i mercati straordinari, quindi il rapporto con gli ambulanti, abbiamo concesso i due prolungamenti richiesti, così come abbiamo concesso la possibilità di allestire il mercato anche durante le domeniche. Abbiamo in questo momento però dovuto fare un'opera anche di mediazione con gli ambulanti, perché comunque ho dovuto anche arginare quelle che sono state le criticità che mi sono state portate da altre associazioni di categoria e anche dai nostri cittadini, perché il mercato, così come dove si svolge attualmente, crea delle criticità per quanto riguarda il traffico, per cui quindi in questo momento non sono state fatte nessuna riflessione, non è stata presa nessuna decisione. Magari sarà possibile fare una riflessione per una nuova nuovo allestimento del mercato alla luce del prossimo piano urbano del traffico. Altro? No. Posto.
Grazie. Assessore Fratta, prego.
Grazie Presidente. Dunque, inizio a rispondere in ordine di intervento al consigliere Bettinelli. Quindi mi ha chiesto del contributo a fronte di presentazione di progetti. A tutt'oggi i progetti non sono stati presentati, comunque sarà mia cura eventualmente comunicare la presentazione di progetti da parte della
sezione primavera. Per quanto riguarda le riflessioni, ecco, io ho fatto le riflessioni anche in commissione rispetto agli amici del teatro, perché penso che il consigliere Cotelli si ricordi, anche perché abbiamo avuto uno sguardo d'intesa su questa vicenda, cioè sul fatto che io mi sono esposta spesso così, abbiamo dei concorrenti in casa. Quindi se fino all'anno scorso io faccio parte dell'associazione Amici del Teatro, ho fatto parte fino dalla nascita, questa associazione si occupava di organizzare degli incontri, diciamo, di spiegazione delle opere o di lettura anche delle opere musicali o di spiegazione delle opere teatrali. Poi a un certo punto l'anno scorso, anche forse già da 2 anni fa, c'è stata anche l'organizzazione dei momenti del dopo teatro con la cena presso la pizzeria Vecchia Carbonera con gli attori, insomma, o componenti della compagnia, in modo tale da poter commentare lo spettacolo. E ecco, purtroppo questo tipo di progetto è venuto meno anche per situazioni critiche all'interno dell'associazione stessa, perché purtroppo appunto ci sono state delle defezioni. Adesso sinceramente attualmente non so quanti siano appunto i soci che hanno riconfermato l'iscrizione. Comunque per riattivare l'associazione, la nuova presidente ha pensato che questa azione fosse un'azione vincente, quindi quella di proporre un mini abbonamento, diciamo, con opere che per tipologia erano abbastanza diverse da quelle offerte dal cartellone che come comune avevamo presentato, e quindi ha pensato di inserire questi spettacoli che, come sono prevalentemente comici, tranne il primo che comunque, diciamo, per come è organizzato può anche se racconta le vicende di un giovane che ha avuto una storia con la giustizia piuttosto significativa, per cui ci si potrebbe riflettere anche per gli aspetti, insomma, non proprio di larità, perché probabilmente per come si racconta può essere anche lieve, però sicuramente il primo può offrire delle riflessioni di una certa serietà, gli altri sono Solenghi, Tullio Solenghi e Legnanesi. Ecco, adesso noi staremo a vedere, ecco, come reagirà il pubblico, che tipo di sete il pubblico avrà nei confronti di questi spettacoli, per valutare, anche perché può anche darsi che anche il nostro cartellone possa cambiare rispetto alle risposte a questo. Noi, per aiutare l'associazione, abbiamo offerto il teatro a una tariffa ridotta, perché comunque sempre ha un risvolto sociale di un certo peso. Poi vedremo, ecco, ci auguriamo che comunque l'associazione riesca a pagare questi spettacoli, perché anche il costo dello spettacolo ha un certo peso. Questa riflessione l'ho fatta perché appunto proprio in quell'occasione, quando ci siamo riuniti come commissione, erano proprio le giornate in cui lo spettacolo di balletto La Bella Addormentata nel Bosco era stato previsto per 2 spettacoli, uno alle 18 e uno alle 21, non da noi, da una compagnia romana, e uno è stato sospeso appunto perché non avevano venduto i biglietti a sufficienza. Oltretutto causando anche un danno all'immagine del comune, perché hanno avuto la pensata di sospendere lo spettacolo delle 21, così le persone che non erano state raggiunte dalla comunicazione si sono presentate e non hanno potuto godere dello spettacolo. Se avessero perlomeno chiesto una consultazione, avremmo detto che era molto più logico sospendere lo spettacolo delle 18, così perlomeno tutte le persone potevano essere convogliate in quello delle 21 e non avremmo avuto le reazioni che poi ci sono state sui social network, perché poi le persone non riescono a distinguere se lo spettacolo è stato organizzato dal comune o da un'altra compagnia. Dovremmo certo regolare anche questi aspetti, perché ci danneggia comunque una cosa di questo genere. Poi, già che siamo comunque nel discorso teatro, concludo facendo un commento a quanto sollecitato dal consigliere Pozzi, per quanto riguarda, io ero sicurissima della sete di teatro che c'è, perché visto che ho vissuto insomma il teatro in questi anni, non dubitavo della scelta che abbiamo operato, e mi sembrava il giusto compromesso per poter comunque dare spazio a tutte le persone che si vogliono avvicinare al teatro indipendentemente dall'abbonamento. Quindi ho comunque concesso che così potessero essere venduti gli abbonamenti ai vecchi abbonati, in modo tale comunque da avere la sicurezza, perché il comune ha bisogno di avere la sicurezza di pagare gli spettacoli. E comunque non è così scontato, perché ad ogni modo se io le dico le cifre della vendita dei biglietti dei quattro spettacoli che abbiamo fatto, allora per i sei personaggi in cerca d'autore abbiamo incassato 1857, per A Night in Kinshasa 1569 euro, La Traviata 1783 e appunto, come dicevo, i 5 centimetri d'aria 334. Quindi ad esempio i 5 centimetri d'aria è stato veramente un flop. Non lo considero un flop perché lo considero comunque uno spettacolo di grande qualità, e quindi anche il pubblico dovrebbe abituarsi a spettacoli di quella qualità. Certo, purtroppo cosa succede nei gusti del pubblico? Succede che se c'è il grande attore richiama sicuramente di più di questa attrice, grande attrice, pur giovane e con, diciamo, meno conosciuta di Michele Placido o di Lella Costa, e quindi però ciò non toglie che nella scelta delle opere il comune debba anche valutare la qualità indipendentemente dall'attrattiva del nome o dal fatto che il pubblico però comunque insomma è uno spettacolo che non è costato molto, per cui nel complesso non è stata una grave perdita, però una perdita c'è stata. E per quanto riguarda la richiesta del consigliere Palotti sulle scuole appunto paritarie dell'infanzia, questo il punto appunto che mi ha sollecitato riguarda la convenzione che c'è in atto, ed è una convenzione che scadrà a giugno, quindi anche la differenza poi di importi che sono stati poi previsti dipende anche dalla decrescita comunque della natalità, e comunque anche dal tipo di convenzione che poi si attiverà, quindi diciamo possono essere anche delle cifre che si modificano in base a ciò che verrà inserito nella convenzione che si rinnoverà a giugno. Per quanto riguarda la richiesta del consigliere Del Marco sugli asili nido, certo gli asili nido hanno un costo di personale, abbiamo 12 operatori, educatori e 3 ausiliari, e quindi necessariamente le rette sono abbastanza alte, però bisogna anche considerare che c'è le rette dipendono dall'ISEE dei genitori, e che il nostro comune aderisce alla misura Nidi Gratis, per cui diciamo c'è un bel aiuto, perché poi comunque è la regione che compensa e paga le rette di questi genitori che sono in difficoltà. Spero di aver esaurito e di essere stata esauriente nelle mie risposte.
Grazie, lascio la parola al sindaco, anche lui per una risposta.
Io dovevo rispondere al consigliere Angelinis, perché sto seguendo io quella casualmente, no? L'altra volta per Spriana, questa. No, sto seguendo io la questione. In realtà non abbiamo postato cifre, perché in questo momento sono in corso una serie di incontri tra i vari soggetti che potrebbero contribuire a creare un polo di formazione lì. Ne avevo accennato prima che a breve andremo alla firma di una convenzione col Politecnico di Milano, una convenzione non onerosa, ma è un primo passo per poi organizzare dei lavori e una collaborazione costante e continua con il Politecnico di Milano Polo di Lecco. Tra l'altro uno dei temi che il Polo di Lecco vuole sviluppare è proprio quello della filiera boscolegno, in accordo anche con Confindustria, con Molecco. Quindi già su Lecco si stanno muovendo e vorrebbero portare portare su sfondo questa tematica, oltre alla tematica della sicurezza dei versanti e dell'assetto idrogeologico. Ma non solo con il Poli ci stiamo muovendo, diciamo che col Poli siamo più avanti, abbiamo già delle manifestazioni di interesse anche per esempio la Fondazione Clerici, che dalla Cattolica. Abbiamo anche iniziato un ragionamento con le idroelettriche, in fase un po' embrionale, ci sono i primi contatti, in particolare con A2A, perché è un altro tema che è molto caro alla Valtellina, l'idroelettrico, quindi anche su quello noi potremmo ragionare con l'aiuto loro. Questo tema era uscito anche per chi c'era, non so chi ci fosse in quella riunione, quando è stato presentato. Quando si è parlato dei sovracanoni al CFP, lì già si era detto qualcosa, però siamo andati oltre, perché l'obiettivo è quello di raccogliere attorno a un unico contenitore più possibilità di fare ricerca, non parliamo ovviamente di ricerca troppo avanzata, ma insomma di ricerca e divulgazione di tematiche legate alla montagna. Si è affrontato anche con Confindustria il discorso Politec, per ritornarci, proprio per questa possibilità di riscrivere un capitolo di Politec, magari sotto un altro nome, un altro soggetto, Confindustria vuole investire su Sondrio, in quanto il grosso adesso del business è su Lecco. Però insomma Confindustria è l'Ecco Sondrio, quindi vorrebbero qui investire per i propri associati, dando anche supporto anche economico a iniziative del genere. Quindi in questo momento stiamo valutando quale sia. Poi c'è il soggetto che non possiamo dimenticare rispetto all'ex Fossati, che è la proprietà dell'ex Fossati, no? Perché sappiamo che questa struttura è in mano a Euro Milano, una immobiliare, mentre diciamo l'area direttamente connessa che ci potrebbe aiutare sulla recidività invece è di proprietà di Regione Lombardia, e lì stiamo valutando qual è il livello di occupazione di quest'area per capire se quanti stabili sono vuoti, quanti stabili potrebbero essere riconvertiti. Quindi in questo momento non abbiamo appostato risorse perché non abbiamo la necessità di farlo. Quando, spero tra non molto, riusciremo a avere delle idee più chiare, una progettualità, allora inizieremo a trovare le risorse. L'obiettivo è quello di attivare un accordo di programma tra Regione, Comune di Sondrio e proprietà, perché la proprietà ci deve essere. La chiudo. Con il Politecnico comunque partiamo lo stesso, a prescindere dalla disponibilità di quella sede, perché abbiamo comunque la possibilità di collocare vari eventi col Politecnico in altre sale, e quindi noi partiamo. Per il resto aspetteremo che la questione maturi.
Grazie. Credo che abbiamo sviscerato abbastanza il tema. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli, 3 astenuti, 9 contrari. Aspettate perché c'è l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Palotti tutti, astenuti e contrari, giusto per essere, quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata da tutti i consiglieri. Faccio gli auguri di Buon Natale a tutti i consiglieri e inizio anno nuovo, visto che il prossimo consiglio sarà prossimo anno.